come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.37, i numeri di telefono per chiamarci in diretta li conoscete, ma ve li ripeto lo stesso, il numero verde 800 24 0024, sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo subito a sentire il riassunto della giornata secondo il TG2.
Haiti devastata dal terremoto, caos e disperazione, saccheggi nella capitale, si scava sotto le macerie, arrivati i primi soccorsi, Obama, non sarete abbandonati. Rintracciati finora 80 nostri connazionali sui 191 che risultano nella città di Port-au-Prince, la Farnesina invita chiunque ad avesse notizie a fornire informazioni. Incontro Fini-Berlusconi a Montecitorio, d'ora in poi ci sarà più concertazione tra i due fondatori del PDL, critiche all'UDC, sbagliata la politica dei due forni. Ha spuntato la cifra di 25.000 euro all'asta organizzata da Equitalia all'orecchino di Maradona, a far salire la quotazione un duello tra due acquirenti rimasti sconosciuti.
L'orecchino di Maradona, 25.000 euro, c'è stato un testa a testa tra una signora rossa, e sarebbe il caso di trovarla questa signora rossa anche se vuole rimanere anonima, un imprenditore di Benevento il quale ha mandato un suo fiduciario, un suo dipendente a fare quest'asta. A un certo punto c'era un rilancio continuo, 500 euro, 500 euro, 500 euro. Alla fine questo si è reso perché insomma la signora era irriducibile e soprattutto non voleva mollare l'osso. L'orecchino di Maradona, 25.000 euro, per il fisco è un bel colpo, insomma, piccola cosa, ma comunque un orecchino solamente per Maradona. È venuto un giorno in Italia, è arrivato il fisco e ha detto dammi l'orecchino perché ci devi un bel po' di soldi, non aveva nient'altro Maradona, altrimenti gli avrebbero preso qualcos'altro. Dove andiamo a parare? Andiamo a sentire i primi titoli di Studio Aperto.
È la catastrofe più grave della storia, Haiti cancellata, 3 milioni di persone colpite, si temono 500.000 vittime. Queste immagini girate subito dopo la scossa stanno scioccando il mondo. Una giornata alla ricerca degli italiani che mancano ancora all'appello. Comunicazioni difficili, ma la responsabile di un ONG ci risponde al telefono e racconta: qui ho visto l'inferno. Volevano rubargli l'auto e l'hanno investito.
Eccoci qui, 18.39, 800, 24, 0024. Ci sono notizie fondamentali che arrivano dalla politica, perché dopo lunghi tormenti, ripensamenti, mal di pancia, notti insonni, alla fine pare, magari più avanti in trasmissione avremo una conferma, che questa componente cattolica che si sente molto importante all'interno del Partito Democratico abbia deliberato. Non ancora, come sapete, Paola Binetti, che da noi dice che non se ne va, in un'altra trasmissione dice invece che forse se ne va se vince la Bonino, bensì altri due paladini del mondo cattolico dentro il Partito Democratico, e sono Enzo Carra e Renzo Lusetti. Sentite.
Ho deciso.
Che hai deciso?
Me ne vado.
Vuoi scherzare?
Credo che l'iniziativa di Bersani vada esattamente nella direzione di fare un nuovo forte partito di sinistra, che non è la stessa cosa del Partito Democratico al quale io inizialmente ho creduto.
Ci eravamo tanto amati per un anno, forse più.
Se le identità sono ancora distinte, è utile anche per rappresentare una vera alternativa di governo.
Addie, 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 addie al mondo.
E voi direte, chi è Renzo Lusetti? Che conta? Un nome, uno tra i tanti peone della Repubblica, insomma del Parlamento, magari più tardi, se ci va, se volete, lo sentiremo e ci faremo spiegare le ragioni di questo abbandono. È andato dove? Nell'UDC, naturalmente. Però, come sapete, è anche la stagione dell'amore, un amore che in realtà va e viene.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.
se penso a come ho speso male.
Ora, per carità, tutti possono parlare di stagione dell'amore. Se lo dice Berlusconi, lo possiamo dire anche noi, che non siamo per il partito dell'amore, siamo anzi per il partito del litigio, siamo per il partito della durezza, siamo per il partito del cinismo, non per quello dell'amore. E però, insomma, ripeto, tutti possono essere, possono dirsi a favore del partito dell'amore, tranne una persona, secondo me, Daniela Santanchè. E invece sentite cosa abbiamo ascoltato oggi.
Bene contrapporre l'odio, come ha detto il presidente Berlusconi, all'amore. Dovremmo aprire una stagione dell'amore che non è mai al centro. Ci dimentichiamo che la politica è fatta da uomini con i loro rapporti umani, i loro rapporti personali, che dovrebbero essere più impregnati di odio anziché di amore e soprattutto di rispetto.
La stagione dell'amore.
Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché queste frasi mi hanno colpito, mi hanno sconvolto anche. La Santanchè, che è l'emblema, l'emblema dell'antipartito dell'amore, che dice ci vorrebbe, risentiamolo, risentiamo perché non ci voglio credere. Dice ci vorrebbe più amore, proprio lei.
Bene contrapporre l'odio, come ha detto il presidente Berlusconi, all'amore. Dovremmo aprire una stagione dell'amore.
Dovremmo aprire una stagione dell'amore. E adesso, un po' inevitabilmente, vi faccio ascoltare le ultime performance della Santanchè.
Noi non siamo un partito moderato, siamo un partito incazzato, e scusate, anche con un po' la bava alla bocca.
Forse sono orgogliosamente fascista, nel senso che se si dà del fascista a tutti coloro che sono contro l'egemonia culturale della sinistra.
L'Italia ormai è diventato il ventre molle dell'Europa, arrivano tutti da noi perché le puttane continuano a rimanere sulle strade, i clandestini continuano a rubare nelle nostre case e a stuprare le nostre donne.
Io i clandestini a calci nel sedere a casa, manco li voglio vedere.
Possiamo dire che per noi Maometto, che era poligamo, che aveva 9 mogli, l'ultima di 9 anni era pedofilo.
Ma sta zitta con le sue falsità, sta zitta adesso, che parliamo di una cosa.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.
E però ci potrebbe essere una nuova stagione dell'amore tra Mediaset e Mentana. Incredibile, incredibile dictu, incredibile a dirsi. È scoppiata forse la pace tra Mentana e Mediaset, che si erano lasciati nel febbraio dell'anno scorso, come sapete, con grandi litigi, discussioni, eccetera, eccetera. Però ieri mattina Mentana è stato ospite della trasmissione, una delle nostre preferite, su Radio Monte Carlo, di Alfonso Signorini, Alfonso Signorini Show, e ha detto che, insomma, mai dire mai, non a caso ospite, secondo me, di quella trasmissione. Sentite.
Enrico, invece una cosa, ma a Mediaset proprio mai più, oppure mai dire mai?
Ecco, io l'ho sempre detto, mai dire mai, perché è una sciocchezza dire mai, anche perché io ho lavorato 18 anni a Mediaset e sono stati i miei 18 anni più importanti dal punto di vista professionale.
Sì.
E allora, certo ci sono stati scontri, certo c'è stato tutto, però c'è stato anche tutto il resto. Appunto, ricordando 18 anni fa, lì mi fecero nascere dal nulla un telegiornale e mi fecero fare tutto quello che volevo per farlo nascere. Potevo metterci 100 miei parenti, neanche uno in realtà, ovviamente, no? Potevo fare, ecco, mi fu data carta bianca e poi fu un'esperienza di successo, certo, però poteva anche non esserlo. Puntarono su di me, sarei un ingrato se dicessi oggi media mai dire mai, perché non è l'impero del male.
La stagione dell'amore viene e va all'improvviso senza accorgerti.
Vabbè, diciamo che sui parenti si può discutere, non quelli di Mentana, e si può discutere anche sull'impero del male, perché in realtà Mentana parlò di comitato elettorale, ma insomma lasciamo perdere, perché potrebbe esserci in questo caso un amore che va, non un amore che viene, cioè un amore che viene, anzi, non un amore che va.
Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore.
Siamo qui, 18.47, 800, 24, 0024, iniziamo con Fabio, provincia di Treviso, buonasera.
Sì, buonasera,
dica.
Cucciani. Io volevo intervenire per quanto riguarda per il Merese il problema Fiat, vi dicendo.
Sì.
Volevo partire un po' da lontano, iniziare da lontano del discorso, praticamente da quando è stato costruito quello stabilimento.
Non parta troppo da lontano perché altrimenti ci perdiamo.
No, per capire qual è il problema di fondo.
Sì.
Io lo dicevo,
ma il problema di fondo lo sappiamo. Ci sono situazioni difficili dal punto di vista industriale, eccetera, eccetera. Dunque.
No, ma secondo me non è quello il problema.
Non è quello il problema.
Difficile industriale quella. Il problema è che quello stabilimento, come
sì,
tanti altri stabilimenti al sud, sono venuti tramite tantissimi soldi dati dallo Stato, più o meno a fondo perduto, perché sicuramente la famiglia Agnelli a quegli anni, in quei tempi, non avrebbe mai aperto uno stabilimento in quella posizione.
Certo, dunque?
Ecco, logicamente Marchione cos'è? Marchione è un manager che deve fare il resoconto.
Beh, non è che può rispondere di tutte le scelte fatte nel passato, eh?
Esatto, quindi lui cosa dice? Lì purtroppo non produce, benissimo, chiudiamo. Da una parte non lo posso, lo posso compatire in tutti i sensi, perché purtroppo non si può fare altro, per via tanti motivi. Poi sicuramente c'è un intrigo mafioso, perché non si può
dove dire, lo vede, no? L'intrigo mafioso adesso non è che possiamo vedere intrighi mafiosi anche quando non esistono questi intrighi mafiosi. Cosa c'entra l'intrigo mafioso, Fabio, mi scusi, non è che per forza a Termini Merese in questa vicenda
allora,
ci deve essere
allora,
l'intrigo mafioso,
spiego,
abbia pazienza,
le spiego. Io sono un tecnico montatore di macchinari,
allora?
E ecco, e ho montato un sacco di impianti nel sud. Guardi, il stragrande maggioranza di questi impianti,
sì,
che fine hanno fatto? Chiusi in giro di 2-3 anni.
Questo cosa vuol dire?
Questo vuol dire che tutti i soldi che sono andati a finire lì,
sì,
sono tutti soldi che sono stati buttati completamente dallo Stato italiano.
In questo momento, in Termini Merese, non è paragonabile a questi altri casi.
Beh, sono soldi a fondo perduto anche lì. La Fiat e gli segnalieni, secondo me, non ti hanno fatto pochissimi soldi per aprirli.
Insomma, Fabio, la cosa che voglio sapere da lei, pensa che sia giusto chiudere questo stabilimento in Termini Merese oppure no?
No, giusto da parte degli operai, però in un senso industriale sì. Ecco, logicamente.
Va bene. Grazie Fabio. Raul Russo, buongiorno, anzi buonasera.
Buonasera.
Assessore alle politiche sociali del Comune di Palermo, ieri
esatto,
l'abbiamo eletto come, la sua frase in realtà, come una delle boiate dette nella giornata di ieri, non si offenda, ma così è, secondo me, naturalmente. Poi gli ascoltatori in realtà hanno dato ragione a lei, Russo, dunque ogni tanto.
Ma è chiaramente una provocazione.
Allora, dire da parte sua, scusi un attimo, Russo,
sì,
ricapitolo per gli ascoltatori. Il fatto che lei ha un ruolo istituzionale, è assessore al Comune di Palermo, e dice ai siciliani: non comprate più la Fiat se la Fiat lascia Termini Merese. Ma lei lo capisce che se quelli non comprano più la Fiat, a perderci ci saranno soprattutto gli operai?
Forse risparmieremo un po' di tasse di tutti i miliardi di euro che abbiamo dato alla Fiat. La Fiat deve decidere se è una multinazionale o un'azienda italiana. Non può chiedere di socializzare le perdite e privatizzare gli
Vabbè, questi sono grandi
fatto.
Problemi, Russo. Il problema è un altro. Non so come andrà a finire questa vicenda. Ci sarà un incontro?
Allora, è chiaramente una provocazione. Il senso della provocazione è questo.
Sì.
Io capisco tutte le problemi di politica industriale. Fermo restando che sono scoppiando adesso e non prima. Allora io non capisco com'è che la Fiat riesca a fare acquisti all'estero e non possa fare investimenti produttivi sul suo territorio, territorio per il quale i cittadini, noi che paghiamo le tasse,
sì,
abbiamo pagato miliardi di euro in incentivi, nonché nel ricordo, miliardi di euro.
Va bene, ma questo se lo faccia, però se lo faccia il motivo per cui la Fiat vuole andare via, se lo faccia spiegare da Marchione.
Le commesse dello Stato italiano, penso solo all'esercito, perché i famosi lince che salvano gli italiani.
Vabbè, Russo, però non mi parli dei lince, io sto parlando di un'altra cosa in realtà, non voglio sapere da lei perché. È evidente, lei fa l'assessore al Comune di Palermo, preferirebbe che la Fiat restasse a Termini Merese, quello se lo do per scontato, per cui non è questo il punto, ma dire ai siciliani non comprate più la Fiat, le sembra una cosa seria?
A me sembra una cosa seria, una misura in cui siamo libero mercato, a noi ci sono tanti altri prodotti, molto semplice.
Ho capito, ma lei fa l'assessore al Comune di Palermo, non è che fa
io ho parlato come esponente al PDL in questo caso, non è solo un'indicazione politica. Scusi, allora è più giusto continuare a dare risorse, allora che
ma quello è un altro discorso, il problema delle risorse si può discutere, ma dico invitare i suoi concittadini, i suoi, come si dice, coisolani, come si dice, conterranei a non comprare più una macchina Fiat, insomma, posto che non lo faranno, perché non credo che ci sarà una diminuzione nelle vendite della Fiat in Sicilia.
Ci sia, per esempio, il Corriere della Sera, visto che fa parte del gruppo Fiat, allora. Perché io
ce l'hai in vita a non comprare il Corriere della Sera?
Cioè, ma c'è, allora, il problema è questo.
Anche la stampa, allora. Anche la stampa.
Da cittadino, che paga le tasse, che ogni giorno vive necessità di un ente locale di far quadrare i conti,
sì.
Io devo capire, se la Fiat ha delle sue politiche, delle sue scelte politiche industriali, non può giocare con due forme, cioè da un lato recupera risorse allo Stato e poi lascia i problemi occupazionali in Sicilia. A quel punto la Fiat deve occuparsi anche di bonifica ambientale, dei danni ambientali che ha creato a Terni Venezia, una piana devastata da questo impianto industriale. Dobbiamo deciderci, però.
Però, Russo, su questo si può discutere, naturalmente, ne discuterà la Fiat col governo, c'è un tavolo convocato, però a noi le provocazioni ci piacciono, per carità, ci piacciono.
Il libero mercato, ecco, lei mi insegna, che io proseguo con molta attenzione la sua trasmissione. È quello che sto camminando all'aeroporto.
Lo so.
È quello che ci permette di fare più scelte. Allora, se la Fiat, che gioca a fare l'azienda italiana quando interessa recuperare risorse, addirittura in questo caso di giocare da pure semplice gestore matematico, per cui andrà a delocalizzare non so dove.
Però, Russo, questo l'ho capito, però lei non ci venga a fare qui il comizio. Non è
ho fatto un comizio.
No, insomma, lo sappiamo qual è la sua posizione, e della posizione del governatore della Sicilia, e non solo del governatore della Sicilia.
Tutto il Parlamento regionale.
Vabbè, d'accordo, quello è normale che sia così. Però le chiedo una cosa: lei conta veramente sul fatto che i siciliani non acquistino più le macchine Fiat? Addirittura lei dice adesso non dovrebbero più comprare le aziende collegate alla Fiat, il Corriere della Sera, le cose.
Ma io spero sinceramente che questa provocazione serva a far risvegliare non solo i siciliani, ma gli interi italiani sul fatto che noi viviamo un meccanismo di molto spesso di falsa libero mercato, per cui abbiamo un'azienda sostanzialmente, per molti aspetti, monopolista, che recupera risorse dallo Stato per il suo mercato e che poi crea problemi sociali.
Vabbè, ho capito. Lei insiste sul merito, io la volevo far scatenare sulla provocazione. Lei
io spero sinceramente, guarda, io so che in questo momento stanno nascendo dei gruppi su Facebook.
Allora lei mi dica, sì, lo so, Russo, lei mi dica, io vorrei che i siciliani da domani non comprassero più nemmeno il Corriere della Sera.
Da domani realmente non boicottassero tutti i prodotti del gruppo Fiat, per dare un segnale a questo gruppo industriale, che forse è il caso di non trattare la nazione di origine, che è alla base della fortuna famiglia Elkan Agnelli, in questo modo
boicottare tutti i prodotti Fiat, questo lei consiglia?
Assolutamente sì.
Tutti, dunque la Fiat, Corriere della Sera, la stampa, altre cose ancora, pure i prodotti di Lapo Elkan, pure i prodotti
comprati apposta,
pure, come, scusi?
Oggi sono un lettore della stampa del Corriere della Sera, oggi non l'ho comprato apposta.
Ah, lei non ha comprato oggi il Corriere della Sera. Vabbè, è Russo.
Ogni giorno.
Magari se l'ha letto però in ufficio.
No, non l'ho letto.
Come no. Va bene, grazie, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Nicola da Modena, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io sono un giovane lettore del Partito Democratico, premetto che sono sempre stato di sinistra. E ho ascoltato prima la notizia per radio che qualcuno dei nostri deputati, che è stato eletto dal Partito Democratico, ha deciso di andarsene, ex Margherita.
Sì,
no?
Sì.
Ecco, devo dire la verità, a parte il fatto che è un periodo di tempo che il Partito Democratico ha avuto i suoi problemi, eccetera, mi sembra questo un modo di voler abbandonare la nave un po'... così, brutto. Mi ha fatto una brutta impressione, perché comunque già il nome Partito Democratico dovrebbe dare un'idea di poter discutere i propri problemi all'interno di questo gruppo di dirigenti.
Sì, Nicola, è una vecchia malattia italiana, purtroppo. Quando si sta in un grande partito non si riesce ad accettare che c'è una maggioranza che la pensa in un modo, e la politica poi di quel partito la fa la maggioranza. Non è che ci può essere una comunione su tutti gli argomenti, su tutti i temi, su qualsiasi cosa.
No, assolutamente. Però io oggi, in questo momento, sto rivalutando la Binetti, nel senso che lei, quantomeno contraria a tante cose, è rimasta
vedrà che anche la Binetti uscirà dal Partito Democratico. Questa è la mia opinione. Nicola, la ringrazio. Angelo da Milano, buonasera. Angelo,
buonasera. Cruciani,
dica.
Approfittavo della sua non convenzionale, sempre curiosa trasmissione per parlare male di Garibaldi. In questo caso vorrei dire il Partito Radicale. È sempre lì, io lo ascolto al mattino quando mi sveglio, sempre c'è il regime, è un regime partitocratico, poi vedo che comunque prendono anche loro da buoni anglosassoni il loro finanziamento statale, di alcuni milioni di euro per Radio Radicale, senza una gara di appalto. Tra l'altro voi siete un'intelligente radio che parla di economia, non c'è mai la concorrenza, non c'è mai la gara di appalto per Radio Radicale, ma tutti gli anni abbiamo sempre questa giaculatoria del regime, del congresso radicale con i suoi dolcetti e carboncini che vengono distribuiti, un finto congresso, fondamentalmente un'agenzia statale che fa politica con denaro pubblico, però fanno anche gli anglosassoni.
Beh, Angelo, guardi, non aggiungo nulla.
Volevo sentire qual era la sua opinione, perché lei non è mai convenzionale ed è uno che non guarda
Ci sentiamo dopo il GR delle 19, andiamo a sentire il TG3 delle 19.
I nostri inviati tra le macerie di Haiti, un paese nel caos, non si sa più dove mettere i morti, la disperazione dei sopravvissuti. Nessuna traccia di decine di italiani, timore per due connazionali ospiti di un hotel, si muove la macchina degli aiuti, Obama mobilita i soccorsi. Incontro tra Berlusconi e Fini, il premier promette più concertazione, ma restano divergenze, critica all'UDC sulle alleanze. Il CSM apre un'indagine sui nuovi attacchi del premier ai giudici, Bersani a Rosarno, legalità e lavoro per garantire lo sviluppo del Sud. Polemica nella comunità ebraica sulla visita del Papa Benedetto XVI, chi governa cerchi leggi condivise a Rosarno, guerra tra poveri. In esclusiva al TG3 nuove immagini di Bin Laden in una riunione del 2000 con i capi di Al-Qaeda, il racconto di un terrorista pentito. Situazione tesa nei penitenziari, oggi un altro suicidio, 84 arresti a Catania per droga, ma in carcere ci sono solo 10 posti. Regala alla moglie un telefonino truccato per spiarla, lei lo scopre e lo denuncia. Ora il marito geloso rischia fino a 4 anni di galera.
E va bene, dopo questo finale del TG3 in salsa nera e rosa, andiamo a sentire anche Sky TG24, non prima di avervi detto che cosa, che la posizione dell'assessore russo che dice boicottiamo tutti i prodotti Fiat collegati alla Fiat in Sicilia, oggi si è addirittura allargato, non ha comprato il Corriere della Sera, è paragonabile, lo spunto me l'ha dato un ascoltatore, a quelli che vogliono boicottare la Coca-Cola perché è una multinazionale che ha interessi in Sud America, i massacri, eccetera eccetera. Sky TG24.
Haiti dalla catastrofe al caos, 50.000 morti, ma si scava senza sosta, Port-au-Prince devastata.
Decine di italiani mancano ancora all'appello, Frattini, situazione angosciante.
Gli Stati Uniti guidano la macchina degli aiuti con 100 milioni di dollari.
Patto di concertazione tra Berlusconi e Fini su partito e governo, no al fuoco amico.
Il PD rinfocola l'attacco per Bersani, l'esecutivo è in stato confusionale.
Crisi, Obama lancia la tassa sulla responsabilità delle banche, ci riprenderemo il nostro denaro.
Il CSM apre un fascicolo sulla frase del Premier, alcuni PM peggio di Tartaglia.
Fiat sciopero di gruppo il 3 febbraio contro la chiusura di Termini Imerese.
L'orecchino di Maradona all'asta, Miccoli beffato, il gol è di una donna.
Lucio Dalla si ritaglia un angolo nel cielo, su Sky 1 il suo nuovo show.
Allora, finalmente abbiamo capito, grazie anche a Focus Economia e Sebastiano Barisoni, cosa vuole il ministro Zaia per la vicenda degli involtini cinesi. Oggi in un'intervista alla Stampa, in realtà Zaia, che è in missione in Cina dopo che la Lega per tanto tempo ha criminalizzato la Cina stessa, ma lasciamo perdere, cosa dice? Questa mattina comincerò la Lectio Magistralis dicendo: ne abbiamo piene le palle di essere invasi dalle vostre porcherie. Questa sarà la mia premessa. Questo annunciava alla Stampa Zaia. Poi ha fatto tutt'altro. Si è espresso in modi molto gentili nei confronti dei cinesi, molto più diplomatici di quanto aveva detto alla Stampa, che titolava oggi «Basta con le porcherie cinesi». Dirò che siamo stufi di essere invasi. Ripeto, non ha assolutamente detto questo. La Cina mi ha ricordato un po' Benigni.
Caro Lois, non va male, ma devi metterti in testa una cosa, che la lingua cinese è una filosofia, un modo di essere, è un po' complessa.
Ma io, professore, lo voglio imparare tutto, anche i dialetti.
Le quattro stagioni. La tabellina del 2.
Beh, io non so a che punto sia con il cinese Zaia, però abbiamo scoperto che cosa. E c'è qualche timore per tutti i ristoranti cinesi in Italia, non c'è dubbio. Devono cominciare a temere la scure di Zaia, che vorrebbe imporre che cosa? Con un discorso un po' lungo, tortuoso, complicato, burocratico, ma comunque abbiamo capito che vuole che nei involtini cinesi ci siano prodotti italiani. Cosa c'è negli involtini cinesi? Io francamente non lo so, cioè li mangio, mi piacciono, qualche volta sì, qualche volta no, ma insomma ci sarà della carne sicuramente, della verdura, dipende dai ristoranti. Lui vuole che dentro gli involtini ci siano solo prodotti italiani.
Anche loro stanno portando avanti questo progetto dell'etichettatura, guarda caso fanno gli stessi ragionamenti nostri e parlano della tracciabilità, quindi diranno che nell'involtino primavera preconfezionato c'è, che so, la pasta a filo, che è la parte esterna dell'involtino, quella che poi viene fritta, all'interno c'è una julienne di cavoli prodotti nelle campagne, non so di che zona della Cina, piuttosto che carote o carne di pollo o di maiale. L'invito non è contro la cucina identitaria cinese, ma finché non ci sarà tracciabilità è bene che nelle cucine cinesi italiane magari quantomeno utilizzino la tracciabilità che esiste già in Italia e quindi magari si utilizzino le materie prime italiane. Questo potrebbe innanzitutto essere più, come si può dire, carino nei confronti dei nostri agricoltori che stanno lì a guardare e si chiedono come mai certi cibi vengono consumati.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male.
Piccola replica rispetto all'inizio del programma, perché davvero non mi do pace per questa cosa. Il simbolo del partito dell'odio, comunque del partito della contrapposizione forte, feroce, della divisione legittima, noi siamo per questo partito, io sono per il partito per qualcosa che divide, non per qualcosa che unisce. Bisogna dividersi sulle grandi politiche, darsi battaglia naturalmente in maniera pacifica e tranquilla, però darsi battaglia. Invece c'è chi propone, come sapete, il partito dell'amore. Insomma, l'emblema di quello che non è il partito dell'amore è Daniela Santanchè, e invece anche lei viene coinvolta dalla marea del partito dell'amore. Sentite.
Bene contrapporre l'odio, come ha detto il presidente Berlusconi, all'amore. Dovremmo aprire una stagione dell'amore che non è mai al centro. Ci dimentichiamo che la politica è fatta da uomini con i loro rapporti umani, i loro rapporti personali, che dovrebbero essere più impregnati di odio anziché di amore e soprattutto di rispetto.
Beh, uno dei modelli, uno dei simboli del partito dell'amore può essere il portavoce del Presidente del Consiglio Paolo Bonaiuti. Già lo avevamo sentito cantare una canzone di Battisti a proposito di Berlusconi, ma oggi lo abbiamo raccolto, lo abbiamo pizzicato in una trasmissione, credo sulla Rai a 1 mattina, che addirittura sulla situazione politica disegnava il meteo in Italia. Sentite.
Il cielo permane sereno con possibilità di ampie schiarite per il prossimo futuro. Rimane purtroppo nei confronti del versante del Partito Democratico l'anticiclone delle elezioni regionali, con il rischio di temporali isolati da parte di Franceschini, di Veltroni e di Di Pietro.
La stagione dell'amore viene e va.
E torniamo sulla vicenda Mentana, che potrebbe tornare a Mediaset perché fa parte sempre del grande ciclo del partito dell'amore, della stagione dell'amore che va e viene.
Per fare l'amore bisogna essere in due. Per farsi amare poi bisogna essere, come si dice, bisogna essere amorevole, bisogna vedere, ecco, è una bella idea elettorale, un bel nome elettorale, ma in realtà non si vuole amore, no?
No.
Tu non vuoi che l'amministratore del tuo caseggiato ti ami, vuoi che le scale siano pulite.
Certo, verissimo.
In politica conta molto di più essere rispettati e credibili che essere amati.
Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole. Non rimpiangerle, non rimpiangerle mai.
Allora, certamente non fa parte del partito dell'amore, e giustamente da parte sua, e giustamente anche da parte, per quello che penso io, Giuliano Ferrara. Lo presentiamo in questo modo, ricordando una grande performance qui a Radio 24.
Però vi devo confessare una cosa. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè, ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strade in diretta.
La stagione dell'amore.
Vabbè, insomma, ogni volta rido perché resta una meravigliosa, un meraviglioso momento radiofonico. E però certamente Ferrara non fa parte di questo partito dell'amore. Perché? Perché? Sentite cosa scrive su Emma Bonino. Detesto Emma Bonino. Spero che perda le elezioni. È un intollerante, un abortista sfegatata e una militante del torto negatore travestita da libertaria. La complice non candida ma molto candidata del peggior Pannella. Una pallona gonfiata come poche, un ufficio stampa ambulante, un disastro di donna in collera e di personalità pubblica. Aggiungo che un partito il quale accetta di candidare una simile prepotente, dopo essersi sentito dire espressamente «io corro, se venite anche voi bene, se no ciccia», è un partito di dementi. Un partito di dementi, cioè il Partito Democratico. Chiaro?
Nove possibilità.
Beh, Ferrara è fantastico, è fantastico. È così. L'elefantino è quello che ha detto su Emma Bonino.
Orizzonti perduti non ritornano mai.
E certamente non fanno parte del Partito dell'Amore né Augusto Minzolini, né Antonio Di Pietro. Comunque, quello che è successo tra loro due, quello che è successo da ieri sera dopo l'editoriale di Minzolini, che vi facciamo riascoltare perché è andato in onda un po' tardi e insomma qualcuno di voi magari se l'è perso.
Della sua figura si discute molto. C'è chi vorrebbe dedicargli una strada e chi si oppone, chi lo considera un grand'uomo e chi un mezzo delinquente. È arrivato il momento di guardare la sua vicenda con gli occhi della storia. Craxi è stato trasformato nel capro espiatorio di un sistema che era stato l'ultimo residuo della guerra fredda. Una democrazia costosa permise al paese di restare per 50 anni nel mondo libero. Da un lato i partiti che governarono la Prima Repubblica con i loro pregi e difetti, dall'altro il più grande partito comunista occidentale con i suoi rapporti con l'URSS. Con la caduta del muro di Berlino, per il solito paradosso italiano, i vincitori, quelli che erano sempre stati dalla parte giusta, invece di ricevere una medaglia furono messi alla sbarra.
Messi alla sbarra i partiti, i grandi partiti che hanno fatto la democrazia in Italia, che hanno mantenuto e hanno difeso la democrazia in Italia contro il totalitarismo. Ancora Minzolini.
Ecco perché non ha bisogno di nessuna riabilitazione l'uomo che, accettando coraggiosamente da socialista e riformista gli euromissili, contribuì insieme a Reagan e a Papa Wojtyła a mettere in crisi l'URSS, che disse di no agli americani nella crisi di Sigonella e affrontò il referendum sulla scala mobile. Il destino di Craxi, la sua carriera fatta di luci e di ombre, è comune a molti dei grandi personaggi di quel periodo complesso. Addirittura Helmut Kohl riunì le due Germanie e poi finì sotto processo. Ma per la storia Craxi va già ricordato oggi come uno statista.
Allora, il paragone con Wojtyła e con Reagan mi sembra esagerato, perché insomma, nella caduta del comunismo Craxi non ebbe proprio questo ruolo fantastico. Esagera un po' qui Minzolini. La risposta di Pietro, sentite, ieri arrabbiatissimo, 8:30.
Se per lui è uno statista lo dica, ma deve dire al cittadino quello che ha fatto Craxi e non paragonare Craxi a Wojtyła e a Reagan. A Reagan lo potrà paragonare perché farà quello che vuole, ma al Papa, almeno al Papa, un direttore del TG dovrebbe avere il pudore di non paragonare un corrotto, perché fa peccato.
Ecco, adesso non essendoci presente Minzolini, ovviamente le vale...
Come non, no, scusi, non c'è presente Minzolini. Lei ha Minzolini è stato sul TG fino a mo', senza interlocutore, ha sparato addosso a me e te la prendi con me.
Ma veramente non è che abbia sparato addosso in particolare a Di Pietro, c'è un passaggio, insomma adesso non è che facciamo l'esegesi di quello che ha detto Minzolini, in cui se la prende con i magistrati di Mani Pulite che poi sono scesi in politica. Comunque il paragone è questo: Craxi uguale Wojtyła e Reagan, questo dice Minzolini. Siamo qui 19:34, 800 24 00 24, parola agli ascoltatori, andiamo direi a Pisa. Andrea, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Sono Linda, vero? Niente, innanzitutto la ringrazio per la disponibilità che mi fornisce. Volevo fare un intervento a proposito dell'assessore Russo. Premetto che anch'io considero una boiata la cosa che ha detto. Volevo però sapere da lei quali erano i motivi per per i quali appunto lei aveva definito questa cosa boiata, se corrispondevano anche ai miei.
Ma guardi Andrea, non so, vogliamo confrontarci sui motivi per i quali pensiamo che l'uscita di Russo sia una boiata? Guardi, semplicemente perché uno la può pensare naturalmente in modo anche diverso sulla vicenda della Fiat a Termini Imerese. Adesso non ci addentriamo in questi discorsi economici perché non ci competono, non è una trasmissione giusta. Il punto è un altro: invitare al boicottaggio dei prodotti Fiat, oggi addirittura l'assessore Russo si è allargato al Corriere della Sera, ai giornali, poi magari passerà agli occhiali di Lapo Elkan, che non c'entrano niente con la Fiat, ma comunque per capirci. Mi sembra una cosa ridicola che tra l'altro produce l'effetto contrario rispetto a quella che è l'intenzione, cioè proteggere il lavoro degli operai, no?
No, ma soprattutto proteggere, diciamo, il lavoro degli operai italiani e anche insomma di un prodotto italiano come Fiat, sia ben chiaro.
Sì, ma io non sono per l'italianità ad ogni costo, non è questo il punto, è che, ripeto... L'invito al boicottaggio dei prodotti della Fiat mi sembra una cosa.
Allora mi permette di dire una cosa a proposito dell'italianità. Non più tardi di un anno fa, più o meno, abbiamo pagato tutti quanti lo scotto, grazie al nostro presidente Berlusconi, di farci pagare un'italianità su Alitalia, quando diciamo è una cosa aberrante anche da un punto di vista di concorrenza, no? A livello europeo. Non ci dovrebbe essere una partigianeria così smodata, così appunto partigiana da parte di un presidente del Consiglio di un qualsiasi Stato europeo a favore di un'azienda che aveva dimostrato una grande incapacità di gestione da parte dei propri amministratori e di tutto quello che ne poteva.
Gli amministratori sono stati cambiati, però io sono sulla sua posizione, Andrea, cioè la posizione di non difendere a tutti i costi l'italianità, figuriamoci per quello che riguarda l'Italia. Qui alla Zanzara abbiamo fatto una battaglia nel nostro piccolo, naturalmente, sulla vicenda all'Italia. Va bene, dove andiamo? Roberto, provincia di Roma, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Io la chiamavo proprio in merito all'editoriale di Minzolini che ha fatto sentire pochi minuti fa. Non entro nel merito diciamo del contenuto su Craxi o meno, perché poi secondo me è anche un po' presto per farsi un'idea sul suo ruolo nella storia, che comunque mi sembra ancora molto presente. Il mio discorso era invece proprio sulla scelta del direttore Minzolini di fare questi editoriali, nel senso sono sempre molto taglienti e per carità ne ha il pieno diritto. Però quello che mi chiedo è, insomma, quanto sia giusto poi che sia proprio il direttore a fare questi editoriali, cioè non sono dei commentatori esterni, quindi lui, dettando la linea del giornale, comunque fa editoriali molto taglienti in quella che credo sia forse, a livello di numeri, la prima fonte di informazione degli italiani, cioè il TG1 delle ore 20. Quindi ecco, io mi ponevo un po' questo dubbio, cioè quanto fosse opportuno fare editoriali in cui, ripeto, non entro nel merito di quello che lui dice, anche se sono sempre molto taglienti, molto anche particolari, tant'è che creano e suscitano dibattito, ma comunque sia un direttore di un telegiornale che quindi detta la linea editoriale, perché è una sua prerogativa, a fare editoriali in un telegiornale che comunque è il più visto d'Italia.
Sì, guardi Roberto, mi sono posto anch'io questo dubbio, questo dilemma, però alla fine prevale che cosa? Il fatto che non vedo perché. Primo, non si possono cambiare le tradizioni, non è che il TG1 debba rimanere eternamente uguale a se stesso. E secondo, non vedo perché Minzolini, se ha un'opinione da dire, non la possa esprimere. Quando il centrosinistra sarà al governo e quando esprimerà, come ha fatto, i direttori del TG1, perché non è che la lottizzazione riguarda solamente Minzolini, ci sarà un direttore del TG1 che magari vorrà fare editoriali di un certo tipo. E dunque di che parliamo? Il problema è la RAI e la lottizzazione che c'è alla RAI, non è Minzolini e quello che dice Minzolini. Non vedo perché non ci possa essere un editoriale del direttore del TG1, francamente non ne vedo la ragione. Anch'io mi sono posto il problema del TG1 che ha un ruolo istituzionale eccetera, sì, ma insomma alla fine sono baggianate, cioè, non è che i telegiornali in generale le cose debbano rimanere sempre uguali a se stesse. Marco da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Senta, io volevo in qualche modo chiedere il suo aiuto per capire quello che succede al centro della politica italiana. Allora, poche settimane fa Rutelli è uscito dal Partito Democratico per fare un nuovo movimento, un nuovo partito. Adesso escono Lusetti e Carra, che però vanno con l'UDC.
Pezzotta è entrato in politica andando nell'UDC, ma poi ha lasciato e è andato con Rutelli.
No, veramente Pezzotta, veramente Pezzotta è rimasto nell'UDC, eh? Comunque, in ogni caso.
Premesso che gli italiani sopravvivono anche senza capire bene questi movimenti, volevo in qualche modo la sua opinione.
Ma guardi, io ho già detto come la penso. Lussetti e Carra sono usciti dal PD, non è un dramma per nessuno. Naturalmente il 99% delle persone che ci ascoltano e degli italiani non sanno chi sono Lussetti e Carra, ma probabilmente non sanno chi sono anche altri deputati, non in particolare Lussetti e Carra. Piccoli movimenti, secondo me quando si sta in un grande partito bisogna accettare di essere minoranza, fare la propria battaglia politica e accettare di essere minoranza. La ringrazio, 800 24 00 24. Andiamo a Piacenza. Paolo, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, io volevo fare un intervento un po' simile a quello dell'ascoltatore che mi ha appena preceduto. Proprio mi rifaccio un intervento di due sere fa dell'onorevole Binetti, quando dichiarava appunto che ancora non sarebbe uscita dal Partito Democratico e appunto a suffragare questa sua ipotesi, no, della minoranza all'interno di un grande partito. Bene, io sono totalmente, da cattolico lo dico, no, sono totalmente contrario a questa visione, perché anche in un grande partito come il Partito Democratico, però alla fine su certi valori bisogna prima o poi convenire, per cui spero sinceramente, come diceva lei anche stasera inizio trasmissione, che anche l'onorevole Binetti, persona tra l'altro che stimo tantissimo, che ho avuto modo anche di conoscere nell'ambito medico, eccellente, lasci il Partito Democratico e vada a creare un po' una grossa forza di centro alla quale un moderato e un cattolico si può ispirare, come potrebbe essere quella di Casini, di Rutelli e altri.
Io non capisco, tra l'altro, Paolo, perché se una persona pensa che siano così importanti questi valori, no, tutta l'impostazione cattolica, eccetera, eccetera, poi abbia aderito all'inizio al Partito Democratico, dove c'è invece una componente molto forte opposta a questi valori, mettiamola così, cioè la convivenza tra queste cose mi pare impossibile e mi pare che fosse impossibile sin dall'inizio. Va bene, e cominciamo a essere un po' troppo seri. 19:42, 800 24 00 24 è il momento di cosa? È il momento di A volte ritornano.
A volte ritornano.
E beh, ho sentito stamattina nella mia trasmissione radiofonica preferita, che è Un giorno da pecora su Radio 2, condotta da Sabelli Fioretti e da Lauro, la mia trasmissione preferita, oltre a questa naturalmente, cosa ho sentito? Il ritorno di Oliviero Di Liberto. Oliviero Di Liberto, il quale, come tutti, d'altra parte, ha una sua idea su Bettino Craxi. Ognuno giudica Craxi a seconda delle proprie sensibilità, di quello che ha vissuto, eccetera. E, per esempio, Di Liberto dice che non vorrebbe intitolare una via Bettino Craxi, e però gli piace naturalmente che cosa? Il Craxi anti-americano.
Stornava un pezzo di finanziamento illecito per darlo ad Arafat, quando era il capo dell'OLP.
Vabbè, che Robin Hood, questo vuol dire rubare.
No, 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 fermo, certo. No, no. No. Ho detto, è stato latitante quando era fuori. Io non mi associo a quelli che dicono esule. Era latitante. Era latitante. Vabbè. Tuttavia, per esempio, in politica estera, secondo me, è stato un eccellente presidente del Consiglio. Cioè, non si può dare un giudizio, come dire, alla Di Pietro, è un delinquente, punto, perché altrimenti non si comprende come sia stato possibile che ad esempio i principali antagonisti di Bettino Craxi a livello internazionale fossero proprio gli americani. Perché? Perché finanziava la resistenza araba.
Ma poi questo è solo un aspetto della politica estera di Craxi, che fu favorevole agli euromissili, aiutò i dissidenti dell'est, fu fieramente anticomunista a un certo punto, come ricorda in alcuni frammenti di questo video che sarà proiettato stasera al Cinema Capranica e viene distribuito domani da Panorama, eccetera eccetera. 800 24 00 24. Dove andiamo? Felice, provincia di Monza, Brianza. Ogni volta che nomino la provincia di Monza Brianza mi viene un po' mi vengono i brividi, perché sono contrario alla provincia di Monza Brianza, come naturalmente sono contrario a tutte le province in generale, eppure mi dà fastidio la provincia di Monza Brianza perché è una delle più recenti, non me ne vogliano i tantissimi brianzoli che sono in ascolto. Felice, buonasera.
Sì, anch'io sono contrario. La ringrazio, buonasera. Senta, volevo dire che sono assolutamente d'accordo con lei sul fatto del no amore tra i due schieramenti. Per esempio, ricordo che il Parlamento inglese nella sua struttura architettonica fu costruito in modo che tra i banchi dell'opposizione e della maggioranza ci fosse la distanza delle spade. Ricordo una frase di Antonio Martino che diceva: noi e l'opposizione abbiamo in comune soltanto l'abisso che ci divide. E poi l'ultimo flash: il PC ha votato con la DC l'85% delle leggi di spesa, quindi facendosi assolutamente responsabile del debito pubblico. Questo è il prodotto dell'amore, secondo me.
Invece, bravo, bravo, come... Felice, le vorrei dare un premio speciale. Un premio speciale, non so cosa darle per questa cosa qui. Il prodotto dell'amore di solito sono gli sperperi, il debito pubblico che aumenta. Questo di solito è il prodotto dell'amore. Non ci vuole il partito dell'amore. Ci vuole il partito della Thatcher, questo ci vorrebbe. Felice, la Thatcher non era per l'amore, era per una divisione politica forte, leale naturalmente, e non violenta. Allora, eccoci qui, 19:46, con Gianluigi Paragone. Buonasera.
Buonasera.
Ciao,
buonasera.
Ciao Gianluigi, ciao. Che è vice direttore di Rai 2 e condurrà da domani su Rai 2 L'ultima parola. A che ora?
Alle 23:30, grazie.
23:30 domani su Rai 2. Allora, la cosa che innanzitutto volevo sapere da te una cosa: se uno dovesse fare una trasmissione televisiva impostata sull'amore, andrebbe malissimo, naturalmente, no? O no?
Beh, no, non lo so, dipende.
come dipende? Le trasmissioni televisive ci vuole un po' di sangue, altro che amore, o no?
Ah, beh, sì, però poi siamo le solite, no? Ci accusano di essere sempre troppo cattivi, che non diamo spazio alle buone notizie. È un po' quello che io tenterò di fare domani, no? Nel senso, si accusa la stampa di sbattere il mostro in prima pagina, poi però quando quel mostro si scopre essere una vittima della mala giustizia ci si dimentica tranquillamente.
Vabbè, se fai una trasmissione sulla mala giustizia non è una trasmissione sull'amore, è una trasmissione così.
Ah, no, no.
Su questo non c'è dubbio. Però c'è una cosa curiosa, perché ieri, credo l'altro ieri, non ricordo, durante la conferenza stampa della presentazione del tuo programma hai distribuito un qualcosa che trovo geniale, che è un test biografico su te stesso, insomma, sul conduttore di questo programma. Ve lo leggo. Gianluigi Paragone è nato il 7 agosto del 71, quindi non ha fatto il 68, e su questo non c'è dubbio perché non è rinato. Era pure piccolo per il 77, avevi 6 anni e probabilmente le sassate non te le sei prese o non le hai date. Non ha partecipato ai gruppi della sinistra extraparlamentare, e va bene, nemmeno a quella parlamentare perché non sei stato in Parlamento. Non ha firmato appelli contro Calabresi, vabbè, qui sì, la storia si fa un po' più politica. Non ha scritto per il Manifesto, non so a chi si riferisce questa cosa. Non ha scritto per i giornali della sinistra, non ha posto le famose 10 domande, non è stato comunista, non frequenta i salotti radical chic, ne lo invitano, non ha il sostegno di attori e cantanti impegnati, non vuole essere il contro Santoro. Spiegami il senso di questa cosa.
Ma intanto era un modo scherzoso anche per presentarsi, per non fare una
no, ma l'ho trovato geniale,
Ma poi è anche questo un po' per dire chiaramente chi io sia, quale sia la mia esperienza, quale sia anche il mio punto di vista, quale poi sarà la mia ultima parola in trasmissione, perché questo poi alla fine vuole essere quasi uno scontro tra ultime parole.
Viva la faziosità, allora, si può dire? Viva la faziosità o no? Cioè, viva la sincerità, la sincerità.
Viva la sincerità delle parti. Io preferisco giocare sempre a carte scoperte, perché giocando a carte scoperte devi dire sempre la verità, perché certo, la stai stimolando fin dal principio. Dato che quando qualcuno mi chiedeva la cosa peggiore che ti possono dire, io dico bugiardo, perché il bugiardo non c'entra niente né con la faziosità né con l'impegno, con il modo di vedere la politica, le cose, la cronaca e quant'altro. Quindi tanto vale essere sinceri nel presentarsi per quello che si è.
Senti, c'è stata una piccola polemica con Lucy Grai, che anche qui il 99% delle persone che ci ascoltano non sanno che cos'è, ma insomma è il sindacato interno alla Rai. Tu hai detto, insomma, in Rai mi hanno voluto anche questo programma il PDL e la Lega. Apriti cielo, il sindacato ha fatto un comunicato dicendo, addirittura qualcuno ha proposto la sospensione del programma, e tu hai detto, insomma, ragazzi, non è che siamo qui sulla luna, dove avete vissuto fino adesso? Cosa è stata la Rai e cos'è ancora la Rai? Un posto dove i partiti contano parecchio, e questo bisogna dirlo, insomma, anche tu non ti sei nascosto, questo è positivo, eh?
No, ma infatti io credo di avere detto una cosa degna di Monsieur Lapalisse, invece mi dicono che ho parlato come Bava Beccaris. Allora ho esortato tutti a dire, io ho detto la mia, Lucy Grai doverosamente ha dato la sua risposta, andate in giro tra la gente e chiedete da che parte sta.
Da che parte sta secondo te? così fa la...
non lo so, io dalle così dalle pacche sulla spalla mi hanno detto viva la sincerità, va bene così. Senti, tanto lo sappiamo,
lo sappiamo com'è la Rai, insomma.
Però vedi una cosa strana, no? Quando prima del mio di quella dichiarazione, quella intervista, tutti i colleghi sui giornali scrivono il leghista Paragone, il pidellino Paragone, Paragone esponente del centrodestra, Paragone rappresentante del centrodestra, giornalista del centrodestra. Allora, fin tanto che non l'ho detto io, tutti potevano scrivere questa cosa. Quando poi l'ho detto io, apri il cielo.
No, soprattutto quando hai detto che insomma che alla Rai mi hanno voluto questi e gli altri dove vivono, insomma. Quando si mette in gioco...
Basta anche prendersi le... Ma l'avevano anche scritto i giornali, perché la nomina era venuta con...
Ma sì, ma insomma, siamo al Messie la Palisse, davvero, siamo al Messie la Palisse. Allora, però vogliamo essere un po' cattivelli, non è che possiamo essere solo buoni stasera, perché non ha senso. E allora, la parola negro, perché di questo si è parlato nei giorni scorsi, secondo te si può utilizzare o non si può utilizzare?
Si può utilizzare, se però lo stai dicendo come offesa, no, è un'offesa. Se invece lo dici come l'ha detto Feltri nel suo titolo, ci sta.
Ci sta. E Mentana che torna a Mediaset, che potrebbe tornare a Mediaset, secondo te, che sei amico suo, è una possibilità oppure no?
Questo non lo so, però io
no, dai, dimmelo, saresti
contento? No, mica lo so veramente, non faccio le trattative per conto di Mentana.
No, vabbè, però secondo te è vero quello che si dice, cioè che le trattative sono, insomma, se che ci sarà un colloquio, eccetera, è una cosa possibile? Nel 2010 no, Mentana che torna a Mediaset.
Non so cosa cucina mia moglie la sera, posso sapere
dai,
cosa...
Dai.
No, ma veramente, figura.
Senti, ma questa cosa è l'anti-Santoro, no? Qualcuno dice ti hanno voluto là per fare questo programma dopo quello dell'anno scorso, per a parte che gli orari sono diversi, i giorni anche, dunque non è che si possa fare questo paragone poi fino in fondo. Tu hai detto no, insomma, non mi sento l'anti-Santoro, che vuol dire?
Ma che tutti ti appiccicano questa cosa dell'anti-Santoro.
Sì. Pare che stiano cercando, poi, da tempo tutti stanno cercando l'anti-Santoro, che non c'entra niente, non significa nulla.
Appena fai una trasmissione diversa, devi essere l'anti-Santoro. Ma e perché mai? Io tenterò di fare la mia trasmissione. Ma come dicevamo all'inizio, io ho la mia storia, io non potrò mai essere l'anti-Santoro, ma per motivi evidenti. Lui credo che il modo di vedere le cose sia abbastanza figlio di quella stagione che lui. Io sì, assolutamente, perché lui come conduttore televisivo è assolutamente capace. Poi non condivido il grosso delle cose, il 90% delle cose che lui sostiene, il modo in cui tiene in piedi la trasmissione, io non lo condivido. Però chapeau per il modo in cui faziosamente conduce Anno Zero.
Senti, Gianluigi, i miei ascoltatori sono ferocissimi, come al solito. Paragone sempre favorevole all'abolizione del canone Rai? Beh, non perché mi dovete mettere in difficoltà i miei ospiti?
No, ma io invito tutti a trovare un articolo, siccome questa storia qua va avanti da tanto tempo, adesso trovatemi l'articolo in cui io scrissi una cosa del genere. Finora non l'ha trovato nessuno.
Dunque, non sei d'accordo all'abolizione del canone Rai?
Io sono per, cioè, il canone della Rai lo pago e l'ho sempre pagato. Non ho mai invitato a non pagare il canone, che però si debba cambiare la televisione, sì. Se la televisione dovesse cambiare, per esempio, io sono uno che guarda molto alla televisione del domani, al digitale terrestre, credo che la Rai del digitale terrestre sarà un'ottima Rai, e forse, dico addirittura questo, il canone così com'è è addirittura insufficiente. È basso.
Ultima
perché
cosa.
Se la Rai, perché se la Rai vince la sfida del mercato digitale terrestre, è giusto alzare il canone.
Questo è vero, non è sbagliato. Un'ultimissima cosa, te l'ho già chiesto all'inizio, ma insomma, perché uno tira fuori questa storia del partito dell'amore? Che c'entri? Io oggi ho sentito una cosa pazzesca. Sono contento che tu in una parte del programma farai vedere il meglio e il peggio della televisione nell'ultima settimana, perché è una bella idea.
O della carta stampata,
adesso non lo so cosa farai, lo vedremo domani sera. Però la Santanchè, che oggi in una trasmissione televisiva dice io sono a favore del partito dell'amore, la Santanchè a favore del partito dell'amore, perché devo sentire queste cose? Dimmi che è una boiata il partito dell'amore, che la politica non è l'amore, la politica è una bella divisione netta, chiara tra opinioni, temi, eccetera.
Ah, no, lo condivido assolutamente, proprio per questo che chiamo il mio programma L'ultima parola e do agli altri la possibilità di dire la loro ultima parola. L'ultima parola è un qualcosa che si conquista. Se la politica è rotondità e circonferenza, c'è qualcosa che dopo diventa inaccessibile e incomprensibile al cittadino. Bene che ci sia una parte, un'altra, ognuno con la propria tesi. A me poi figurati, piacciono le tinte forti, quindi il partito dell'amore inteso come la mucchiata, no, non mi piace.
Va bene, grazie. Domani sera ultima parola, Gianluigi Paragone, 19:55:45. Ascoltatori, prima dei telegiornali, Ranieri da Roma.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Ferrara è fantastico, dice, ma alle 8:30 del mattino.
Ma è fantastico, ho detto che condivido, è fantastico.
Sì.
Fantastico per la chiarezza nei confronti della Bonino.
Io sono d'accordo, chiaro, ma sono opinioni. Io credo che le opinioni molto forti richiedono delle argomentazioni altrettanto fondate. Ma quello è un travaso di bile, è una schioppettata nel buio, un docoio-coio.
un po' è così, è vero. Un po' di bile.
Meno. Hanno delle opinioni fortissime.
Un po'
no?
di bile c'è.
La peste italiana dice, c'è stato il fascismo che ha infettato l'Europa, adesso c'è. Per 60 anni dopo c'è stata la partitocrazia infetta l'Europa. È una schioppettata anche questa, però qual è la differenza? Si va sul sito e si trovano 90 pagine di spiegazione, saranno convincenti o no, ma sempre questa deve essere la visibilità, come quello di dire, attenzione, dobbiamo far sì che tutti gli eletti, tutti i nominati, mettano in chiaro quanto guadagnano, quanto è il patrimonio. Tutti dicono, sì, bella idea, e quanti lo fanno? Andate sul sito del Partito Radicale e vedete quanto guadagna dal primo all'ultimo dei dirigenti.
La trasparenza su altre cose.
Un'ultima cosa,
sì,
lei
sì.
Qualche giorno fa diceva, Bonino troverà duro questa faccenda dell'amnistia. Certo, se fosse così, ma non
ho
così.
Capito l'amnistia,
lei
non ho capito.
Un'altra cosa, propone la conversione, dice l'amnistia, adesso c'è 250.000 processi che vanno a ramengo ogni anno, dopo che
sì, lei dice c'è un'amnistia di fatto, lei dice c'è un'amnistia di fatto.
Non è meglio, siccome non si sa quali sono questi processi e si sa troppo bene, sono quelli che hanno gli avvocati buoni che le fanno andare fuori tempo massimo, allora lo stesso quantità di processi su cui non si investe già a priori l'energia dei, ma
ho
si
capito.
Fanno questo però è un'idea che se viene presentata come dice vuole l'amnistia è certo che non si può. Grazie
a lei. TG5.
L'apocalisse di Haiti, la capitale, Port-au-Prince era Salsuolo, si temono 500.000 vittime, si scava a mani nude tra le macerie, il dramma dei 2 milioni di bambini della città, separati dalle famiglie o divenuti orfani. Arrivano i primi aiuti, l'America stanzia 100 milioni di dollari, Obama non sarete dimenticati, dall'Italia medici e materiale per un ospedale da campo. La Farnesina ha rintracciati un centinaio di italiani, ma all'appello ne mancano ancora decine, forse erano in un albergo crollato.
E vabbè, insomma, siamo abbonati ormai da 2 giorni al titolo unico su Haiti da parte del TG5 e TG1.
Haiti nel caos, capitale rasa al suolo, almeno 100.000 morti, migliaia di persone vivono per strada accanto ai cadaveri. Un centinaio di italiani mancano all'appello, la Farnesina prosegue gli accertamenti, attivato ponte aereo di soccorsi. L'America sarà al vostro fianco, da Obama un imponente piano di soccorsi, inviati aerei, medici e migliaia di militari. Incontro a Berlusconi Fini alla Camera, la russa al TG1, polemiche PDL-CSM dopo le frasi del premier sui giudici. Denunciato dalla moglie del marito geloso, le aveva regalato un cellulare spia per controllarla. Prima uscita da ferrarista per Alonso, il ritorno di Schumacher è uno stimolo in più, dice, ma punto al mondiale. Da Povia, Simone Cristicchi, a un mese da Sanremo, iniziamo a conoscere i big che si sfideranno
sul
palco dell'anno.
Finale su Sanremo, sentiamo anche la 7.
Haiti nel caos, la capitale, Port-au-Prince devastata, migliaia di persone ancora sotto le macerie, tra le 50 e le 100.000 vittime, allarme epidemie con migliaia di cadaveri nelle strade, mancano acqua e luce, Obama promette 100 milioni di dollari e invia sull'isola soldati e medici. Nell'inferno di Haiti, dove sono in corso anche saccheggi, ci sono un centinaio di italiani dispersi. In particolare preoccupa la sorte di 2 connazionali che si trovavano nell'hotel Montana, crollato nella capitale. Dopo mesi di comprensioni, due ore di colloquio tra Berlusconi e Fini, siglato un patto che li impegna a una maggiore concertazione. Entrambi bocciano la politica dei due forni dell'UDC regionali di marzo, il Partito Democratico sempre alle prese con il nodo in Puglia. Guidare una Ferrari era il mio sogno fin da bambino e ora si è avverato. Alonso sulle nevi di Madonna di
Campiglio. Va bene, 800 24 00 24. Fra poco vi facciamo riascoltare il solito straordinario Enrico Lucci alle Iene ieri sera, che intervista, anzi prende letteralmente per i fondelli come al solito Lapo Elkan. Prima però Pietro da Milano e altri ascoltatori. Pietro, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo fare un piccolo intervento a proposito del partito dell'amore e di quella frase della Santanchè che le ha fatto passare un paio di volte.
Sì.
È un commento, è un divertimento più che un vero commento. Sì. Si tratta di questo. Già ascoltandolo la prima volta e poi riascoltandolo mi sono convinto che la Santanchè è caduta in un plateale lapsus.
Sì, ha detto l'odio piuttosto
infatti
che l'amore.
Infatti dice bisogna contrapporre l'odio all'amore.
No, ma in realtà lei vuole dire...
Al contrario.
No,
sì.
Certo, lei vuole dire un'altra cosa. Vuole dire... Ha fatto bene Berlusconi a contrapporre l'odio all'amore, cioè non a privilegiare l'odio all'amore, ma a...
Sì, normalmente però la costruzione usuale sarebbe ha fatto bene Berlusconi a contrapporre l'amore
all'odio. All'odio, certo.
Ma poi si ripete ancora una volta, perché poi parlando dei politici, dice i politici dovrebbero... anziché dire dovrebbero avere più amore, adesso non mi ricordo esattamente, comunque piuttosto che odio, dice dovrebbero avere più odio piuttosto che amore.
No, quello francamente non l'ho sentito, però sentiamo di nuovo la Santanchè così ci togliamo ogni dubbio. Sentiamo.
Bene contrapporre l'odio, come ha detto il presidente Berlusconi, all'amore. Dovremmo aprire una stagione dell'amore che non è mai al centro. Ci dimentichiamo che la politica è fatta da uomini con i loro rapporti umani, i loro rapporti personali, che dovrebbero essere più impregnati di odio anziché di amore e soprattutto di rispetto.
Beh sì, è vero, ha ragione,
insomma, ha espresso lo stesso concetto.
Sì, ma poi il concetto centrale era dovremmo aprire la stagione dell'amore, no? Insomma,
questo era quello che le voleva dire, invece lei
si è sbagliata pure a dirlo.
Veramente.
Si è sbagliata pure a dirlo, dunque in realtà non riesce nemmeno...
Ha confermato il suo stile, insomma.
Bravo, bravo, bravo Pietro, non riesce nemmeno a dire che preferisce l'amore all'odio, è così.
È più forte di lei,
ma a noi ci piace, in realtà non ci piace per niente, ma comunque ci piace la Santanchè che è sincera, non quella, cioè quella con la bava alla bocca, quella che tira fuori le palle, come dice lei, non quella che vuole fare la bonista. Che ce ne facciamo della Santanchè che dice che bisogna privilegiare? Insomma, è un po' stucchevole, no?
Non è che la Santanchè cerchi di adeguarsi a un certo senso di buonismo generalizzato,
ma
più,
sì,
meno, insomma, più o meno diffuso.
Può darsi,
ecco.
Può darsi. Bene, bene, grazie. Pietro.
Buonasera.
Michele da Padova.
Sì, buonasera. Niente, volevo fare un intervento sull'invito appunto dell'assessore siciliano a boicottare la Fiat, no? Io sono d'accordo con lei quando dice che è una cosa assurda questa, no? Ma solo fino a un certo punto. È assurdo perché non possiamo pretendere in Italia, anzi dobbiamo finirla, di spendere soldi statali per mantenere delle posizioni che industrialmente non hanno senso e non stanno in piedi da sole. Bisogna invece investire su campi in cui in Sicilia, diciamo, questo può produrre poi ricchezza e mantenere dei posti di lavoro. Però non sono d'accordo nel momento in cui invece i consumatori, i cittadini possono benissimo boicottare, diciamo, delle multinazionali per motivi più logici, secondo me, nel momento in cui
già l'annuncio del boicottaggio
più etici, diciamo, più che più logici. Per esempio, io sarei d'accordissimo a boicottare delle multinazionali che vanno a produrre in paesi asiatici in condizioni di quasi schiavitù e poi rivendono qua in Europa come se il materiale fosse stato prodotto in Europa, nel senso che vanno a impoverire, a togliere tutti i posti di lavoro qui in Occidente, ingrassandosi solo le loro casse. In questo caso qui sarei d'accordo a poi boicottarlo, mentre per la Fiat non si può pretendere che lo Stato dia dei soldi perché la Fiat tenga uno stabilimento che non può stare in piedi da solo. Lì la vedo una cosa, meglio investire piuttosto nel turismo, in altre diamo pure i soldi in Sicilia, ma per creare posti di lavoro che poi si manterranno da soli, no? Si manterranno sempre con dei soldi statali.
Michele, grazie. Grazie
a lei.
Andiamo a Belluno. Gigi, buonasera.
Buonasera, dottor Crociani.
Dica.
La saluto lei e sui ospiti. Io volevo fare un intervento su quello che ha detto a proposito del ministro Zaia e volevo chiederle, ma lei quando mangia gli involtini si chiede cosa c'è dentro, cosa contengono gli
involtini? Io no, io non me lo chiedo, no.
Ecco, allora...
Se me lo dovessi chiedere non ci vado, insomma, non so
ecco,
come dire.
Però sentendo il suo commento sembrava che Zaia volesse imporre i prodotti italiani all'interno degli involtini.
Beh, quello in effetti, ha detto bisognerebbe che i ristoranti cinesi in Italia facciano gli involtini di primavera con prodotti italiani. Insomma, adesso non so che cosa, sì, i vermicelli di soia, le verdure, la carne, non so che.
Dottor Cruciani,
sì.
Aveva un senso più profondo, secondo me, l'intento del ministro Zaia. Cioè, parlava di rintracciabilità del prodotto.
Ho capito, ma ci sono le norme già che sì, prevedono tutto questo. Perché vuole che i voltini cinesi siano fatti con i prodotti italiani? Insomma, adesso per carità, non è il problema del secolo, ma ci stiamo scherzando sopra.
I prodotti cinesi non hanno l'obbligo della rintracciabilità del prodotto. Cioè, e difatti il discorso
è ma quando arrivano i prodotti dalla Cina all'Italia, evidentemente ci sarà tutta una procedura per controllare se sono fatti bene.
Ho qualche dubbio.
E allora non vado al ristorante cinese, non so come dire. Eccoci qui, 20:11, 800 24 00 24. Ma noi vogliamo andare fino in fondo a questa storia degli involtini cinesi, perché insomma, abbiamo sentito il ministro Zaia che intende fare una sorta di controllo su come sono fatti gli involtini cinesi in Italia. In un'intervista oggi alla Stampa e poi a noi a Radio 24 ha detto, insomma, ci dovrebbero essere prodotti italiani, gli involtini cinesi non possono essere fatti con roba cinese, dovrebbero privilegiare i prodotti italiani. E poi in un'intervista alla Stampa, ripeto, ha detto basta con le porcherie cinesi, lo dirò oggi in una convegno dove è stato, in realtà poi non l'ha detto. Ma noi siamo in collegamento con uno dei miei ristoranti cinesi, diciamo, favoriti a Milano, si chiama il Mandarin 2. Mi sembra che ci sia la signora Antonella dall'altra parte del telefono. Buonasera, buonasera.
Ma che sorta di pubblicità è questa?
Ma insomma, tanto non sanno. Ma lei è cinese o italiana innanzitutto?
Molto italiana, e poi?
E come italiana? Italiana, sì, è un ristorante cinese, scusi.
Ma certo, ma questo è un vecchio ristorante cinese, oh.
Cioè, siete tutti italiani? Siete?
No, siamo tutti cinesi con zia italiana.
Ah, ho capito. Lei è, non ho capito, lei è italiana,
Di passaporto.
Con parenti cinesi.
Certo.
Cioè, i suoi genitori sono cinesi?
Sono cinesi.
Però lei è nata in Italia?
Io sono italiana, io sono nata a Messina.
Lei è nata a Messina? È una cosa pazzesca questa cosa qua.
Appunto.
Cioè, non ho capito, lei è nata a Messina da genitori cinesi?
No. Sicuro.
No. E da chi? Mi spieghi? Ci sta ingannando, non è un ristorante cinese.
Mia sorella,
sua sorella
ha pensato bene di prendersi da Messina e andare a Hong Kong a prendersi un marito cinese, capito?
Ho capito, sua sorella è andata, okay. Si è preso
un marito cinese di Hong Kong.
Un marito cinese
di Hong
Kong. Perfetto, e dunque poi dopo siete arrivati a questo ristorante. Ma,
sì, ma dopo quando? Nel 1974, mica l'altro ieri.
Nel 74, ecco. Va benissimo, perché non si offenda. Okay. E poi...
questi involtini primavera?
Come sono fatti questi involtini primavera?
Acqua e farina e sale come pastella fuori, ingredienti dentro, crauti, bambù, funghi, cipollotti, vino cinese e salsa di soia.
Questo è come li fate voi naturalmente,
sì,
no? Poi
certo,
possono essere fatti in tanti modi.
E poi sai, ognuno usa i suoi ingredienti, i nostri ingredienti sono questi.
Allora mi ripeta, dunque la pastella fuori come fa? La pastella
fuori? Acqua, farina, sale.
Acqua, farina, sale, poi?
Ok, via, ingredienti dentro.
Sì.
Crauti, per lo più.
Sì.
Crauti, striscioline di bambù,
sì.
Funghi e cipollotti.
E cipollotti, e come vengono
salsa
fatti?
Salsa di soia, vino cinese,
sì.
Fai tutto uno spadellamento di crauti, bambù,
sì.
Cipollotti e funghi, tutto uno spadellamento così, vino cinese, salsa di soia come ingrediente da aggiungere,
sì.
E poi lo fai freddare, lo fai asciugare,
sì.
Freddare e riempi le cialdine una per uno, capito?
Guardi Antonella, lei è bravissima, perché non la invitano in televisione a raccontare come si fanno queste cose cinesi? Ma lei
perché sono bruttissima e non puoi mandare in televisione.
Che c'entra, lasci perdere adesso.
Noi
non siamo mica quelli che dicono lei è più bella, più brava che bella.
No,
insomma,
no, brutta, dai. Ok.
Vabbè. Vino cinese.
Allora, vino cinese di riso.
Di riso,
Umberto,
di riso.
Scendi giù di là.
Di riso.
Sì, tesoro, di là.
Senta Antonella, ma lei il cinese lo sa? No,
sarei una bugiardissima.
No, non faccio la bugiardia.
Vivo qui da 36 anni, ma non lo so il cinese.
Non lo sa il cinese.
No.
Senta una cosa, ma
è una grossa pecca, no?
No, assolutamente. Senta, i prodotti con cui fa questi involtini, perché
allora,
questo è il punto,
crauti...
sono cinesi o italiani?
Aspettami. Crauti comprati alla metro.
Sì.
Crauti e cipollotti naturalmente con prodotti nazionali.
Sì.
Poi striscioline di bambù e funghi, prodotti, sì, cinesi.
Controllati.
Ma certo, tutto controllato. Salsa di soia controllata, vino cinese controllato, con scadenze, è un grosso.
Ecco, ma come si fa uno a sostituire i prodotti cinesi? Cioè, si potrebbe sostituire questi prodotti cinesi con i prodotti italiani?
Allora io ti rimando la domanda. Che involtino cinese sarebbe?
Questo è quello che dico io, ma lo deve dire al ministro Zaia.
Ma nella testa quello.
Che vuole fare? È della Lega,
ma lei delle agricole.
Ministro dell'Agricoltura dice i prodotti, gli involtini cinesi devono essere fatti con i prodotti italiani. Allora che vuol dire? Non sarebbero cinesi?
Scusami, non si aprono i ristoranti cinesi in Italia, scusami.
No, certo.
Capito?
Guardi Antonella, lei è stata bravissima, bravissima. Okay. Applausi scroscianti. Grazie.
Scena aperta, vai.
Grazie. 20:15. Abbiamo assistito al trionfo degli involtini cinesi all'italiana, in realtà, da parte di questa splendida padrona del ristorante Mandarin a Milano, che è un meraviglioso ristorante cinese. Adesso non voglio fare troppa pubblicità, ma davvero è stato un caso, mi è venuto così in mente 5 minuti fa di chiamare questo ristorante. Al volo abbiamo messo in onda la signora Antonella, che in maniera meravigliosa ci ha spiegato come si fanno gli involtini cinesi nel suo ristorante. Insomma, qualche ingrediente cinese c'è pure, perché i funghi, ho sentito poi le striscioline, non so di cosa, di bambù, le striscioline di bambù, e anche il vino cinese, che è il vino di riso. Come si fa a sostituire questi ingredienti con gli ingredienti italiani? Ministro Zaia, ci dia una risposta. Va bene, direi che Alberto dalla provincia di Vicenza ci può tranquillamente dire la sua. Buonasera.
Buonasera Alessio Cruciani. Una semplice curiosità. Poco fa ho sentito 5 minuti della sua chiacchierata con Paragone.
Sì.
E a un certo punto lei gli ha chiesto: ma allora si può dire negro o no?
Sì.
Allora mi chiedo, ma chiedo a lei in senso generale, perché generalmente io sento che i giornalisti, quando parlano di uomo di colore,
sì,
intendono solo il nero o il negro, come dir si voglia. Non parlano del giallo, del cinese, del giapponese, del creolo. Cioè io sono anch'io di colore, sono bianco, ma nessuno mi dice sono di colore. Allora mi sembra che sia una forma un po' distorta di fare del razzismo.
No, Alberto, non ho capito nulla, mi scusi. Andiamo alla sostanza. Non ho capito.
Cioè, quando
un attimo solo, sentiamo dalla 7 l'asta per l'orecchino di Maradona.
Di Maradona.
In oro bianco, con diamante.
Se è poco o troppo in un paese che a Spacca Napoli conserva come una reliquia un capello di Diego Armando, ognuno avrà la sua idea. Nel 2004 gli scarpini dell'ultima partita azzurra di Baggio andarono via a 71.000 euro e nel 2002 Christie's piazzò la maglia di Pelé della finale mondiale di Messico 70 a 252.000 euro. Chi sia la donna che ha preso il cimelio del Pibe d'Oro è un mistero. Ha strappato l'orecchino a un imprenditore di Benevento che a quota 24.500 si è ritirato dall'asta. La Guardia di Finanza aveva pignorato il bijou lo scorso settembre, quando Maradona era andato in Alto Adige per una cura dimagrante. L'allenatore dell'Argentina tecnicamente è un evasore fiscale, deve 35 milioni di euro al fisco. Il debito a causa degli interessi aumenta ogni giorno di 3.000 euro. La mano era di Dio, il portafoglio invece di Dieghito.
Vabbè, insomma, finale roboante di questo servizio della 7, e però insomma, 35 milioni di euro, non ho capito male, 35 milioni di euro. Alberto, ma insomma, lei l'avrebbe comprato dalla provincia di Vicenza l'orecchino di Maradona, oppure non gliene frega assolutamente?
No, assolutamente, io ci ho parlato un minuto 10 anni fa, l'ho trovato
con Maradona.
Una persona normalissima, sinceramente.
Con Maradona, però... ha parlato con Maradona, è come parlare con Dio, scusi.
No, Alberto. No, guardi, non l'avevo nemmeno conosciuto in quel momento dentro al bar, ero a Storo, era in ritiro con il Napoli,
sì,
era che si mangiava le patatine come un ragazzino.
Ma è più di 10 anni fa allora, se era a Napoli, perché Napoli se è andato via
15 anni fa.
Non faccio il furbo.
Comunque ho parlato 2 minuti assieme con lui, è stato gentilissimo. Penso che avesse paura che fossi un suo collega, cioè un giornalista, e allora parlava con la bocca praticamente chiusa, aveva paura di parlare, e l'ho salutato, ho fatto i complimenti e sono andato via. Era lì tranquillo, da solo, non aveva nessuno intorno.
Ma insomma, magari è stato un investimento, no? Comprare per 25.000 euro il chilo di Maradona, magari lo rivende a, che ne so, a 100.000.
Ma parte della mia cultura, anche se avessi avuto i soldi. Vabbè, comunque vi dicevo, appunto, tornando al discorso, che mi incuriosisce il fatto che quando generalmente dico voi giornalisti,
sì,
parlate di uomo colore, si,
intende solamente il nero, cioè l'africano o l'americano.
Sì, no, il nero, sì, vabbè, allora?
Il nero.
E allora?
Cioè, dico, anch'io ho un colore, sono bianco.
Vabbè, Alberto, adesso, che vuol dire?
No, perché mi sembra una forma un po' distorta. E di fatto uno fa del razzismo perché individua solo quel di quella razza. Cioè, perché non mi dice di colore quando è un cinese? No, mi dicono. Cioè, non...
Ma sì, di solito l'epiteto, comunque la definizione di colore si riferisce al nero. Vabbè, ma insomma, non mi pare una cosa drammatica. Grazie Alberto. Federico ci chiama da Rimini. Federico da Rimini, buonasera.
Niente, sentivo l'intervento lì che si parlava dei ristoranti cinesi. Io sto andando in questo momento a mangiare in un ristorante cinese.
Beh, quello è un ristorante cinese particolare, devo dire, sì, ha sentito però, pure gli ingredienti, come fanno l'involtino cinese. Sì.
Quello che dico io è questo, io sono chef a Rimini in un ristorante di cucina italiana, però...
Dov'è il chef? In che ristorante?
Ristorante Osteria Grotta Rossa a Rimini.
Allora?
Niente, quello che dico io è che essendo anche io artigiano e avendo anche una piccola gastronomia, molte volte fa spese incontro cinesi che comprano prodotti come carni e altre cose italianissime, perché usano molto maiale, pollame.
Ma infatti
italiano.
È un problema quello che pone
Zai. E quindi non vedo poi che il prodotto cinese per cucinare cose tradizionali cinesi penso sia la cosa più adatta. Poi dopo è come fare una crostata romagnola, farla con i prodotti romagnoli. Cioè non vedo quale sia il problema del ministro. Forse ha delle idee distorte sulla cucina.
Ma sì, cioè,
sfatare insomma tutte queste cose attorno ai ristoranti cinesi.
Poi ha sentito la ristoratrice che abbiamo chiamato prima, no? Antonella, certo, bravissima, certo. Di Messina, ha detto noi andiamo a comprare alcune cose alla metro.
Ah, ma anch'io, cioè, quello prodotti. Che dico, ma io vedo sempre ristoratori cinesi che comprano da noi, insomma in tutte le catene, nella catena Mar, in catene famosissime italiane che poi importano anche all'estero. Allora se all'estero dicono non usiamo più la carne italiana per far mangiare italiano, non vedo quale sia il nesso. Insomma, non riesco a capire.
Bene, grazie Federico. Grazie. Marco da Lucca, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo fare una mia piccola considerazione sul partito dell'amore e tutte queste polemiche, insomma, che ci sono state in questi giorni. E no, niente, volevo dire, ma quale partito dell'amore? È bello che ci sia lo scontro, è bello che due opposizioni si diano battaglia, che con toni anche un po' esagerati, perché no? E poi una cosa, l'unica cosa che posso essere d'accordo sul partito dell'amore è il fatto che molti politici dovrebbero comunque lasciare, non dovrebbero fare certe dichiarazioni, tipo quella non sembra, ora non mi ricordo. Ora Feltri, vabbè, che disse di quella, non me li ricordo chi era, che non sembra neanche una donna, insomma. Le cose così,
a Polverini,
da bar.
Sì,
le cose da bar, così lasciamole a casa. Però ben venga.
Però quello fa il giornalista, mica fa il politico.
Sì, vabbè, personaggi pubblici, diciamo, diciamola così.
Ho capito. Ecco, Marco, un attimo solo, le voglio far ascoltare l'Apo Elkan preso per i fondelli ieri sera da Enrico Lucci. Un momento straordinario, secondo me, delle Iene. Sentite la premessa, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo la premessa? Eh no, non ce l'abbiamo evidentemente, stiamo aspettando, datemi un segnale, la premessa. Ecco.
Oggi l'Apo diffusore di moda illustra i suoi progetti per il 2010. Per il futuro cosa c'è dentro la capoccia dell'Apo?
Per il futuro c'è un decennio da affrontare.
In che modo
voglio,
l'Apo, in che modo?
Un nuovo decennio.
E
con questo nuovo decennio ci auguriamo di partire alla grande.
Alla grande in che modo?
Alla grande in che modo? Con dei prodotti accattivanti.
Accattivante quanto? Ecco,
accattivante
diciamo
quanto. Basta guardare i prodotti.
Sì, però senza la faccia di Lucci non vale nulla. Però c'è un pezzo che si può capire anche senza le espressioni di Lucci, sentite.
Ed eccoli dunque i prodotti di Lapo.
La cravatta in maglia però mimetica.
La cravatta in maglia però mimetica.
La sciarpa camouflage spruzzata.
Bellissima. La sciarpa camouflage spruzzata.
Un principe di Galles doppio petto con asole molto larghe, sciarpa zebrata.
Le asole molto larghe, la sciarpa zebrata.
Questa è una giacca da smoking reinterpretata con un camouflage.
La reinterpretazione camouflage
con una felpa capuche.
La felpa capuche.
un cappello pendant,
con cappello pendant.
Il cappello pendant e poi sui trans, abbiamo sui trans, beh, inevitabilmente. Poi su Marrazzo come discepolo di Lapo, sentite.
Ma ben oltre il cappello pandan, Lapo, tu vieni considerato anche una persona che lancia delle mode. Il vero grande successo della moda di Lapo è stato un altro. Lapo è stato il primo in Italia a lanciare una moda. Ecco, ma cosa ci trova un uomo in un trans?
E guarda, di queste cose qua, come di tante altre, oggi non sono qui per parlarne.
La vicenda Marrazzo un po' è richiamato anche la tua vicenda.
Oggi non è né il
no,
momento
però questa moda
tempo.
Ha preso piede e si è molto diffusa, molti uomini vanno per esempio con i trans, ma non c'è niente di male, è una cosa sana e normale, però molti si chiedono perché ciò accade. Ecco, cos'è che muove un uomo che cerca legittimamente qualcosa nel transessuale?
Guarda, io con tutto il rispetto e tutta la stima che ho per te, oggi sono qui per altro.
E vabbè, insomma, un Lapo che si accorge e non si accorge, sicuramente si accorge e forse gli fa anche comodo di questa ironia di Lucci, poi si va a parare su Lapo e la cugina.
Il fidanzamento con Bianca Brandolini Dadda, che è anche tua cugina,
sì.
Ma con tante donne che ci stanno in giro, te devi mettere con tua cugina?
Ma stiamo bene insieme, che sia cugina, che sia un'amica o altro, quello che conta.
L'unica cosa che conta, più divina.
Non ho detto quello.
È proprio vero.
L'unica cosa che conta è star bene insieme.
Al cor non si comanda.
Ti voglio bene.
Grazie.
A presto,
grazie.
Va bene, Luigi, provincia di Frosinone, buonasera.
Dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
È da parecchio tempo che la chiamo, non riesco mai a beccarla.
Vabbè, stasera ci è riuscito, vada pure.
Sì, complimenti per la trasmissione. Senta, io mi stavo chiedendo, no, facendo un piccolo riassunto, Berlusconi qualche tempo fa che all'Aquila diceva terremotati.
Scusi, però io qua c'ho scritto davanti che lei voleva parlare di Cina, di Zaia, c'ho solo scritto Zaia Cina, ma è vero o non è vero? Di chi mi vuole parlare? Di Berlusconi?
Sì, ecco, è una piccola premessa, guardi.
Berlusconi vuole arrivare da Berlusconi ai funghi cinesi?
Sì, no, Berlusconi che parlava, dice, acquistate i mobili all'IKEA.
Ecco, capito.
Si ricorda, no? Sì. Brianzoli lì che reclamarono. Poi lo stesso Zaia diceva comprate spumante invece dello champagne. Poi adesso c'è sta storia qui degli involtini che non si sa quali prodotti ci siano dentro. L'ascoltatrice che ha parlato poco fa, mi sembra una ristoratrice, parlava di funghi, no?
Sì.
Anche io mi sono chiesto, ma il ministro Zaia lo sa che la maggior parte dei funghi che arrivano sulle nostre tavole con i nomi più fantasiosi, fantasia di...
Da dove vengono? Io non lo so da dove vengono i funghi.
A me risulta che la maggior parte di quei funghi lì vengono dalla Cina oppure dalla Romania,
Ma non lo so, la produzione di funghi non credo che venga la maggior parte dalla Cina e dalla Romania. I ristoratori cinesi importeranno perché avranno delle facilitazioni. La ringrazio Luigi, però oggi il ministro Zaia, sempre in questa intervista alla stampa, poi è stato intervistato anche da noi a Focus Economia, ha detto: come è andata la sua battaglia contro lo champagne? Gli chiede Michele Brambilla. Benissimo, meno 66% di consumo di champagne contro la media mondiale di meno 38%. Siamo i primi al mondo ad averlo ridotto. È contento perché è diminuita la vendita, il consumo di champagne. Ringrazio tutti gli italiani che hanno scelto il Prosecco o il Franciacorta. Riprenderemo dopo le 20:30, dopo la borsa, ricordando il Zaia che con la bandiera italiana o della Lega, non lo so, al vento dice no allo champagne. Andiamo, direi, a sentire il TG2, ce l'abbiamo, allora titoli del TG2.
Sarebbero 100.000 i morti ad Haiti, nel caos la capitale Port-au-Prince rasa al suolo, si scava senza sosta tra le macerie, il racconto del nostro inviato. L'allarme della Farnesina, mancano decine di italiani, arrivato ad Haiti il Falcon italiano con gli aiuti e i soccorsi, al TG2 raccontano abbiamo trovato una città fantasma. Su 8 milioni e mezzo di abitanti ad Haiti, più della metà sono bambini e adolescenti. La loro sorte è una tragedia nella tragedia. Uno scrittore la racconta al TG2. Nell'incontro tra Berlusconi e Fini decisa una consultazione settimanale. Messaggio all'UDC, inaccettabile la politica dei due forni sulle regionali. Assolti dopo 20 anni gli amministratori di Subiaco nel Lazio furono accusati di tangenti nel 90, adesso la fine dell'odissea giudiziaria, la nostra vita rovinata, dicono. Conto alla rovescia per il film Avatar, da domani ufficialmente in Italia, ma in diverse città anticipata a mezzanotte la prima proiezione. Una vera e propria febbre per il Colossal di James Cameron in 3D.
E ci siamo alle 20.34, 800 24 00 24. Ancora dobbiamo dirimere un'altra questione, quella del morso al polpaccio e del morso all'orecchio. Ancora non è definita, per cui ci torneremo forse oggi, forse domani. Insomma, è più pericoloso, è più minaccioso il morso al polpaccio o il morso all'orecchio? È meglio essere morsi al polpaccio, alla caviglia, come fece Maroni, forse, nei confronti di un poliziotto, oppure all'orecchio, come è successo a un poliziotto morso, preso all'orecchio dai denti di un nigeriano appena arrestato. Andiamo a sentire, direi, Giorgia da Prato. Buonasera.
Buonasera Cruciani, la sento molto tranquillo stasera, saranno gli involtini primavera.
Io sono sempre tranquillo, Giorgia, no, sempre tranquillo.
A seconda le serate. Io volevo parlare dell'assessore...
Poi gli involtini primavera non è che rendono tranquilli, gli involtini primavera, se sono buoni,
forse la...
danno soddisfazione.
Bravo,
altrimenti...
bravo. Dell'assessore che vuole boicottare la Fiat,
sì, mi dica.
Mi viene in mente Berlusconi quando diceva, pochi mesi fa, di non fare pubblicità su Repubblica a tutte le aziende. Non è la stessa cosa?
Beh, francamente...
Dica la verità, eh?
No, Giorgio, adesso ci sto riflettendo proprio all'impronta. Berlusconi disse che bisognava boicottare, non dare la pubblicità ai giornali catastrofisti. Poi si riferì in un altro passaggio, sì, un'altra volta, ad alcuni giornali,
sì,
in particolare Repubblica, credo. Non so se direttamente o no, ma insomma, non è questo il punto. Beh, insomma, sbagliando naturalmente, figuriamoci, sbagliando assolutissimamente. Però il paragone adesso sul boicottaggio dei prodotti Fiat mi sembra... E sempre boicottaggio è, in quel caso boicottaggio dal punto di vista economico da parte delle aziende, in questo caso invito al boicottaggio a non comprare prodotti Fiat. Certo, le due cose sembrano simili, però insomma mi sembra un contesto un po' diverso, no?
No,
sì, sì, possiamo dire che sono due cose simili, cioè due stronzate, lo possiamo dire?
Sì, bravo. Poi gli volevo dire un'altra cosa, io la sento tutte le sere, però gli voglio dire che nella sinistra c'è anche tante brave persone, delle volte vedo che c'ha la credine quando parla della sinistra.
Ma assolutamente no, ma si figuri.
Guardi Cruciani, mi dispiace.
Guardi, io non ho nessuna credine nei confronti della sinistra, tutt'altro.
Perché c'è brave persone, creda.
Ma scusi Giorgio, chi ha detto il contrario? Noi facciamo qui un po' di show serale, per quanto possiamo...
Vorrei che delle volte ci difendesse anche noi.
Ma io non devo difendere né attaccare
difende
nessuno.
Difende nelle sue, quando parla di questo e di quello, che ci fosse una parola buona anche per noi. Ve lo dico col cuore in mano.
Ma io non sono del partito dell'amore, però. Non sono del partito
Non voglio amore, ma qualche volta di dire difendiamo anche loro. Capito Cruciani?
Sì,
è un consiglio che gli do.
Questo però è l'amore, non è che uno difende così a prescindere.
Sì, ma lei è proprio, cos'è, il partito dell'odio? Solo
Allora. Io non sono del partito dell'odio, io sono del partito dell'odio sano, cioè della divisione, dello scontro, lo scontro politico, non dello scontro con le statuette del Duomo,
No, per carità.
A Prato, lì, tra l'altro a Prato, Giorgia, ci sono un sacco di cinesi, no?
Conviviamo con i cinesi.
Ma lei ci va al ristorante cinese?
No, io non sono mai andata in vita mia.
Lei mi sa che di quelle della vecchia, buona,
brava
tradizione.
Poi io vengo da Bologna.
Si figuri.
È tant'anni che sto a Prato, ma sono bolognese, sicché, capito?
Ma lei ha già mangiato stasera? Ha già mangiato?
Sì, sì.
Che ha mangiato?
E stasera, aspetta, passatelli in brodo.
Passatelli in brodo sono fantastici.
Poi? Non sempre riescono,
Perché li ha fatti lei?
Sì, da brava bolognese.
Vuole mettere con gli involtini primavera, gli involtini cinesi.
Non voleva arrivare a questo.
No, ma questo lo posso dire anch'io, per carità. Anch'io sono un grande appassionato di passatelli. Appassionato
buono,
di passatelli, insomma, un gioco di parole, sì, però va bene. Buoni, molto buoni, sì, molto buoni. Però no, è una cosa bolognese, sì, certo, romagnola, diciamo.
Sì,
no?
Sì, sì.
Romagnola, emiliana o romagnola, che dice?
Bolognese.
Poi sì, che ha mangiato? Solo quelli?
Sì, è di sera, c'è uova, parmigiano.
Lei dice c'è tutto in questa...
A una certa età bisogna...
Giusto. Vede però che siamo un po' troppo in confidenza, non vorrei che esplodesse il partito dell'amore.
No, Cruciani, pensi a quel che gli ho detto e poi vorrei che richiamassi col signore da Livorno.
Chi?
Si fa due risate.
Chi, scusi?
Vorrei che richiamasse, che si risentisse col signore di Livorno.
E qual è? No, ce ne sono tanti da Livorno.
No, quello che si arrabbia, come dice.
Ah, quello di Pisa, lei dice, l'imbelvito di Pisa.
Pisa. Ecco.
E il nostro amico da Pisa, l'imbelvito, ci chiami pure.
L'imbelvito ci fa ridere un po'. Siamo sempre depressi qui con sta politica, i quattro.
Beh, scusi, non
passa mai.
No, lei ha ragione, ma non ha fatto ridere un po' prima l'Apo Elkan con Enrico Lucci?
Sì,
quello
sì,
è stato fantastico.
Sì,
no?
È vero, vero.
Beh,
vero.
Anche gli involtini cinesi, ogni tanto ci divertiamo.
Stasera è stato bravo, Cruciani.
Vabbè, ma perché lei mi vuole così bene solamente quando sono buono o quando rido?
Io un ceffone come si dà ai figlioli.
Ecco, me lo vuole dare?
Stasera invece si vede sti involtini.
Mi hanno messo di buon umore.
Comunque, pensa a quel che gli ho detto.
Va bene, Giorgio.
Va bene?
Grazie.
Ringrazio tanto. Arrivederci, Cruciani.
La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole.
E va bene, va e viene, cara signora, il partito e la stagione dell'amore. Mauro dalla provincia di Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera a tutti.
Dica.
Io sono veramente arrabbiato. Nulla amore, no amore. Quindi se mi lascia spazio, io in effetti avrei una critica anzitutto da sollevare nei confronti della Binetti. A quanto pare l'esorcismo, in quanto lei posseduta, perché probabilmente dovrebbe uscire dal suo corpo probabilmente questo PD, l'esorcismo non è riuscito. Però mi pare tutto sia ruoti attorno alla solita ipocrisia italiana, a me questo dà fastidio. Per cui il cattolico, già in antitesi, cattolico praticante, professante, quindi religioso, e si va a infognare in condizioni di impraticità, perché...
Ma no, aspetti Mauro, il cattolico è un'espressione assurda, il cattolico si va a impelagare, non so che ha detto, in una questione di, mi spieghi, non ho capito niente.
Sì, di impraticità.
Ma io che vuol dire impraticità? Per carità, io dico tante boiate pure io, ma impraticità che significa?
Perché una praticante cattolica che ovviamente sposa delle condizioni, ovviamente guardiamo a monte, la formazione di chi milita nella sinistra, nel PD, non è certo quella di chi esce dalla, che ne so io, dalla DC, piuttosto che non...
Ah, lei dice che ha sbagliato la Binetti a mettersi dentro una situazione che già era incompatibile sin dall'inizio, no?
Sì, certamente, ma la solita ipocrisia, per cui in fin dei conti anche lei mantiene il cadreghino, come diremmo qui a Milano,
che sarebbe il posticino da parlamentare, no?
Esatto, esattamente.
E Mauro, non lo so, cosa vuole che le dica? A me però la Binetti mi sta simpatica, devo dire la verità, mi sta simpatica, la apprezzo pure, la trovo coerente, la trovo kitsch addirittura, guardi, la trovo kitsch.
Su questo in Italia siamo pur certi che il kitsch non manca.
Cioè la trovo kitsch, la trovo un personaggio talmente al di fuori degli schemi, che insomma se non dovesse essere più in Parlamento, se non un po' mi mancherebbe, devo dire la verità.
Sì, certo, sicuramente se vogliamo fa anche quella funzione che la Cariatide fa.
Sì, poi questi luoghi comuni, il clericalismo, i fondamentalisti...
No,
tutte un po' caricature.
Io parlo da cattolico, preferirei che lei non fosse in ombra, oltretutto, a certi personaggi. Io parlo della Bonino, che si è vantata di aver praticato personalmente più di 10.000 aborti. Io questo riporto per un volantino e un articolo letto tanti anni fa, magari sto sbagliando. Però ovviamente
dunque, ha ragione Ferrara sulla Bonino, o no?
Guardi, io devo dire la verità, purtroppo non condividendo sempre quello che dice Ferrara, ovviamente non si può sposare in toto quello che lui ha professato in questi anni, anche nell'ultima fase, devo dire che tutto sommato c'è questa schifosa ipocrisia di persone che probabilmente si atteggiano a questo punto a cattolici cristiani. Però vorrei fare anche, vorrei
lei dice, usa un verbo, pizzicare. Pizzicare un po' anche lei, onestamente.
Mi pizzichi, perché, mi pizzichi pure. Mi punga. Cosa, va, cosa ci vuole dire?
No, è semplicissima la ragione. Lei va ovviamente ad accanirsi contro un personaggio che, se vogliamo definire pittoresco, è una definizione elegante, e parlo del senatore Torri, e tenta anche di banalizzare quella che è una condizione di rappresentanza importantissima a livello internazionale sostenuta dal ministro Zaia al cospetto di un problema gravissimo. Parliamo di crisi, eh?
Sì,
parliamo...
però Mauro, abbia pazienza, adesso lei la butta sul serio. Io ho intervistato Torri perché francamente quando uno dà del cannibale a qualcun altro mi veniva la curiosità di capire se questa frase a cosa si riferiva, a chi si riferiva, eccetera. Poi per caso, così trasportati dalla conversazione, siamo andati a parare sulla questione del morso alla caviglia, il morso al polpaccio. Dunque io non criminalizzo nessuno. Quale criminalizzazione? È stato con noi 20 minuti al telefono, secondo lei è una criminalizzazione? A me non mi pare.
Diciamo che ha un
Zaia, su Zaia, mi scusi, uno fa una battaglia a favore del prosecco o del non so su che cosa, contro lo champagne, insomma, voglio dire... secondo me non sono le battaglie che dovrebbe fare un ministro dell'agricoltura, non so come, a parte non ci dovrebbe essere, lasciamo perdere.
Ma mi scusi, ma non legge un po' anche di contraddizione in quello che sta pronunciando? Lei dice che è sbagliato che un siciliano si opponga, diciamo, alla chiusura di Termini Imerese invitando al boicottaggio dei prodotti, e non difende Zaia. Io con questo non sto dicendo di essere leghista, anzi sono un indipendentista e vado anche molto vicino all'idea dell'ex presidente Cossiga, che penso suo anche amico, io mi ricordo mi ha telefonato in un'intervista, per cui nulla a che vedere con gli schieramenti attuali. Però se vogliamo vedere, lei si presenta un po' in antitesi perché dice no, sta sbagliando.
No, ma scusi, ma lasci perdere adesso Mauro.
Ma no,
oggi intervista, battaglia su che cosa? Oggi intervista alla stampa, ne abbiamo, dirò questo ai cinesi, poi non gliel'ha detto, ne abbiamo piene le palle di essere invasi dalle vostre porcherie, questa sarà la mia premessa. Ma di che parliamo?
Ma no, ma io sono d'accordo con lei che ci vuole... No, onestamente lui ha messo a fuoco, ho detto questa frase è stata estrapolata, perché il ragionamento di Zaia è quello di portare a una legalità, ovvero a una...
Vabbè, ma già ci possono essere i controlli dei NAS sui ristoranti cinesi, non è che non ci possono essere, che c'entra il fatto di sostenere che dentro gli involtini primavera, gli involtini cinesi ci devono essere prodotti italiani, ma è una cosa fuori dal mondo.
Ma no, ma mi perdoni, ma questo è l'uso metaforico della politica.
Ma che uso metaforico? È quello che dice lui, quale uso metaforico?
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.
La stagione dell'amore, il partito dell'amore, sempre in primo piano qui alla Zanzara, 800 24 00 24. Devo dire, le due boiate, chiamiamole così, le due boiate del giorno, secondo me sono queste boiate, sempre in senso biblico, diciamo, non in senso letterale. E comunque non in senso, non come insulto. Vabbè, sono troppo buono stasera, devo dire semplicemente boiate e basta. Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga, che dice bisognerebbe vietare il fumo anche negli stadi. Anche negli stadi. Negli stadi andrebbero predisposte delle aree specifiche per fumatori. Non è giusto che in due ore di partita chi non fuma si sorbisca il fumo passivo. Vabbè, sì, sarà pure un problema, però se si vieta il fumo pure negli stadi è finita. E poi come si fa a controllare? Come si fa a dire a uno no, non fumare? Vabbè. Salvo Andò, che è stato ex ministro socialista, che dice io un po' il termometro della situazione parlando di Mani Pulite invece lo avevo e sapevo che era difficile governare un partito in cui entrava chiunque, ma dei maneggioni non ci accorgemmo. E dunque il titolo dell'agenzia è non ci accorgemmo dei maneggioni. Ora va bene, io sono ipergarantista, però la frase non ci accorgemmo dei maneggioni è fantastica. Renzo Lusetti, buonasera, il nostro ultimo ospite della serata, come sta?
Buonasera, bene.
Come sta?
Ultimo, però vorrei essere, per essere il primo dopo, no?
Certo.
E anche gli ultimi.
Ma lei però non è il primo tra i cattolici ad andare via, ad annunciare che va via dal Partito Democratico. Com'è sta storia? Doveva essere il primo, doveva essere. Invece si è fatto fregare da Carra.
Secondo me non sono il primo, ma neanche l'ultimo. Non sono, credo,
addirittura, lei ci preannuncia che ci potrebbero essere altre fuoriuscite.
Non lo so, vedo molta agitazione in giro, quindi può darsi che qualche settimana.
Lei è agitato? No, ormai non si agita più.
Ho avuto un po' di sofferenza interiore.
Interiore. Cioè non dormiva la notte, no?
Esatto, stanotte non ho dormito.
Addirittura? Vabbè, ma non per, non per decidere se uscire o no dal Partito Democratico. No,
no, avevo già deciso, però è uno sempre di ripensamento.
Tormenti vari. E sua moglie che ha fatto? Era preoccupata pure lei?
No, non ha dormito.
Non ha dormito neppure lei?
No, no, lei ha dormito. Non...
Lei ha dormito. Vabbè, non voglio sapere quello che ha fatto in camera da letto, per carità. No, no, non è quello il punto. Però, la situazione è questa. Che ci sono dei mal di pancia, insomma, tra i cattolici del Partito Democratico, ma non lo sapevate prima che andava a finire in questo modo? Questa è la domanda che mi pongo. Cioè, minoranza eravate e minoranza siete nel Partito Democratico, o no?
Sì, eravamo minoranza, avremmo dovuto pensare, no, questo è sicuramente giusto, non c'è stato, non abbiamo capito che alla fine sarebbe finita così, forse avremmo dovuto essere più prudenza, pazienza, troppo in fretta si è fatto questo momento.
Senta, ma lei che fa? Va con l'UDC, ha detto, no?
Con l'UDC, sì.
Con l'UDC.
Sì.
Gli elettori che l'hanno votato, vabbè, tanto c'è la lista bloccata, non è che...
Sì, io sono non in quel problema. Caso lì, io capisco, sarebbe moralmente inaccettabile solo se ci fosse un collegio uninominale, allora sì, uno rappresenta gli elettori, ma così, con liste bloccate, in collegi così grandi, se ne accorge nessuno.
Beh, un po' una furbata questa, comunque vabbè. Ma guardi, io non sono di quelli che dice che, che uno deve mantenere sempre lo stesso gruppo parlamentare, per carità, non sono uno... Così, non sono così ferreo da questo punto di vista. Però, insomma, voglio capire una cosa, no? Sì. Secondo lei la Binetti che fa alla fine?
Beh, io, se capisco bene, lei sta aspettando un po' il dibattito in aula sul testamento biologico e su questo forse fa un po' la sua una sua eventuale uscita dal PD, insomma,
ma dice l'altro giorno ha detto a un giorno da pecora ha detto beh insomma se vince la Bonino esco, allora non è solo la Bonino.
Beh non lo so
per lei cos'è
non si esce mai per un solo motivo, cioè
non
no
certo,
tanti
certo.
Uno li accumula poi dopo alla fine insomma,
certo. Senta, ma cos'è secondo lei la goccia che per lei qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
Ma secondo me
una cosa
gestione...
magari ha litigato con Bersani,
no assolutamente no, anzi il mio non è stato uno sbattere la
cioè
porta
c'è stato parte, un momento ma... un episodio
la candidatura dell'Albonino per come è stata gestita è stata veramente un autogol incredibile, insomma non è che si è negoziato una candidatura sull'Albonino, è che c'è stato come dire una sorta di accettazione passiva dell'autocandidatura dell'Albonino. Quando si fa politica, se ti ha il 30% bisogna fare politica seriamente.
Cioè, ha ragione Ferrara allora, no? Oggi ha letto Ferrara sulla Bonino, stavo tremendo. Stavo tremendo, ha detto un partito che accetta una cosa di questo tipo, che ha detto esattamente, fammela ripescare questa cosa, non me la ricordo più.
È stato veramente una cosa, io non sono né un voto né un moralista, però su alcuni ho fatto sempre battaglie contro i radicali, ma così passivamente è veramente esagerato.
Senta, ma quando uno esce da un partito, che fa formalmente? Scrive una lettera, parla con Bersani, si dimette dal gruppo parlamentare, che fa?
Una lettera a Bersani, una lettera al mio capogruppo Franceschini, una lettera a Fini.
Pure? Quante lettere ha scritto? Tutte uguali? In fotocopia o una diversa?
No, mi sono sforzato di dire cose diverse ad ognuno di questi quattro. Il quarto era Casini perché ho chiesto di entrare nel gruppo parlamentare di cui...
È lui che ha detto?
Non ha ancora risposto, dirà di sì sicuramente.
È una persona in più, eccetera.
Esatto. Sì.
Non è che fa. Allora, lei è sincero, però una persona in più non fa insomma, fa comodo, no? Per...
Certo, Senta, anche in politica contro i numeri.
Non mi dica che non le ha promesso niente Casini, vabbè che ormai le elezioni sono state fatte, non è che c'è bisogno, non siamo
nel limite. Sono di quelli che sono convinti che si vota tra tre anni le politiche, quindi... Tre anni,
cioè che finisce la legislatura finisce insomma.
Sì, secondo me finisce.
Lusetti, cosa vuole che le dica? Secondo me avete sbagliato, cioè in un grande partito, adesso facciamo un ragionamento, adesso non scherziamo più, facciamo un ragionamento un po' più articolato, per un minutino. Secondo me, questa è la mia convinzione, io sono uno per un sistema anglosassone in cui ci sono i grandi partiti, in cui si fanno le battaglie dentro i grandi partiti. Quando uno sta all'interno di un grande partito, insomma, fa delle battaglie insomma, anche di minoranza, ci sono parlamentari in Gran Bretagna che magari non sono d'accordo con Brown, non erano d'accordo con Blair, fanno le loro belle battaglie di minoranza, ogni tanto le vincono, ogni tanto le perdono. Perché c'è sempre questa fissazione di dividersi, spezzarsi, andarsene, ritornare, fare casini o no?
No, perché secondo me insomma, Era anche difficile fare battaglie di minoranza, ormai c'è una osservazione un po' eccessiva. Oh, abbiamo cambiato tre segretari in due anni, insomma, non è il fallimento, è all'origine un progetto politico che non è mai decollato.
Secondo lei quanto contano? Cioè, chi altro potrebbe uscire? Gli altri parlamentari, Fioroni potrebbe uscire? Non credo.
No, non credo. Non credo.
Poi mi dica un altro nome che potrebbe uscire.
No, io penso che questi qua, cioè questi colleghi miei che hanno espresso disagio anche a me personalmente, verbalmente, se lo fanno, lo fanno dopo le elezioni regionali, dipende qual è le elezioni regionali, dalla tenuta del PD alle elezioni regionali.
E poi, ma chi potrebbe essere, cioè, i personaggi, chi sono gli altri cattolici, diciamo, nella...
insomma, Giorgio Merlo, Andrea
Merlo, Polito, sì, Merlo. Insomma,
sì, sono...
Quanti sono? Altri due, tre, insomma, al massimo.
Ma non lo so, secondo me forse dipende, se c'è un problema più complessivo sono anche di più di due o tre, cioè, però è un, insomma, tre mesi sono tanti, può cambiare
tutto.
Insomma, sì, dipende anche un po', insomma, dipende un po' dal risultato delle elezioni e anche dalla gestione della campagna elettorale.
Va bene, grazie, buona serata.
Grazie a voi.
20:56, 20:56, Renzo Lusetti, il terzo che, anzi il secondo che formalmente annuncia la Binetti ancora aspetta, forse che vinca la Bonino, forse il testamento biologico, vedremo. Abbiamo ancora un minuto. Stefano da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Stefano, come sta?
Senta, io volevo intervenire sull'affermazione dell'assessore.
Sì, Russo, il nostro amico Raul Russo.
Senta, secondo me, con i dovuti paletti, ha ragione, perché se la Fiat o qualsiasi altra azienda si comporta male, uno dovrebbe, come dice anche Grillo, votare col portafoglio. Quindi se per me un'azienda, una persona, insomma qualsiasi, si comporta male, secondo me si comporta male, io devo evitare di appoggiarlo comprando i suoi prodotti. Perché se nel caso specifico la Fiat ha avuto nel tempo, sia con incentivi per l'auto, sia come proprio... finanziamenti diretti.
Vabbè, ha avuto un sacco di soldi. I tempi però sono cambiati. Adesso c'è un amministratore delegato che ha fatto un certo tipo di politica. Certo, ci sono ancora degli aiuti che riguardano la rottamazione, quello che vogliamo. C'è un problema che riguarda Termini Imerese, ma insomma, il boicottaggio dei prodotti Fiat, che ci azzecca?
Secondo me ci azzecca, perché se la Fiat è importante, perché è una grande azienda, migliaia di lavoratori, quindi insomma, se loro vogliono chiudere la fabbrica, dovrebbero magari mettere qualcosa come contropartita, non so, noi chiudiamo
le contropartite ci saranno, adesso si aprirà un tavolo, insomma, si arriverà alla solita cosa all'italiana. Abbiamo chiuso per questa sera, vi voglio dire che oggi l'assessore, ne ha detto un'altra delle sue, l'assessore Russo, ha detto che oggi non ha comprato il Corriere della Sera, perché della famiglia Fiat, vi rendete conto o no? Ci sentiamo domani alle 18:30.